Amort, ti avrà detto qualcosa il signor Amort? Signor Amort,
mi ha detto che il caso era grave.
Ma come l'ha capito che era grave? Perché che hai fatto?
Ho fatto delle cose assurde anche con lui che non ti posso dire.
Cioè,
ma immaginale.
Che ha fatto?
Cioè? Cose brutte, non stavo bene, ci provo pure con lui.
Ci hai provato con padre Amort?
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Non ti sopporto più, davvero. Davvero.
Noi l'abbiamo previsto con grandissimo anticipo, caro David, con grandissimo anticipo. Che questi forconi alla fine erano poca roba, dai. Sono quattro scalmanati che non sanno cosa fare e soprattutto si dividono come fossero delle correnti del Partito Democratico. Si scannano tra di loro, tra Calvani, Chiavegato, si scannano, litigano, ma su cosa? Sentiamoli, i due leader di questi forconi, che stranamente, per carità, non è un delitto perché c'è molta gente che viene perseguitata dal fisco, stranamente tutti i leader dei forconi hanno problemi con il fisco.
E come mai?
Hanno cartelle esattoriali pendenti. Per carità, c'è anche gente che ha cartelle esattoriali e ha ragione, viene perseguitata, vessata, però hanno un tratto comune,
c'è
no?
Un piccolo interesse hanno, dici?
Chiavegato contro Calvani.
Per quanto riguarda la visita al Papa, che io ammiro perché sono molto credente, ti ricordo che Cristo cacciò i mercanti dal Tempio, non te la scordare questa cosa. Quindi io frasi di questo tipo non le ho mai dette, perché proteggo la mia Repubblica e la mia Costituzione. Signor Chiavegato, la Costituzione italiana a lei piace?
La Costituzione italiana secondo me va cambiata la struttura dello Stato, te lo dico subito, è uno Stato pesante, farraginoso, che va cambiato.
Grandi discorsi,
dai,
dei due leader.
Ma uno non può ascoltare Chiavegato e Calvani discutere
uno,
del futuro dell'Italia.
Fammela dire tutta, perché se uno dovesse rileggere oggi gli atti dell'Assemblea Costituente, no? Cosa noiosissima, per carità, ma non troverebbe questo livello culturale del signor Chiavegato e di quell'altro com'è?
Calvani.
Ma dai, bisogna rileggere gli atti dell'Assemblea Costituente qui alla
Zanzara. Rappresentano il popolo.
Il popolo di Borgogna.
Senti un'altra litigata tra Calvani e Chiavegato.
Ma chi sono i padri della... Ma li citi come fossero dei capi di Stati degli Illumini. La Pira era uno da città. La Pira, non Chiavegato.
Perché? Che c'entra? Chiavegato. Sono due cose diverse. Ma quelli sono imprenditori, lavoratori.
Ma li presenti come fossero degli statisti illuminati.
Nove persone su 10 hanno deciso di dissociarsi da Danilo Calvani. È una cosa normale, ripeto, in una settimana. Da certe affermazioni
assolutamente falso, non sono 9 su 10, assolutamente falso, assolutamente falso.
Vabbè, comunque vedremo,
ribadisco che oggi è uscito un altro comunicato,
vedremo a Roma altri, comunque diciamo che il te... a Roma mercoledì avremo un banco di prova.
Poi emettono comunicati. Poi perché deve andare dal Papa Calvani?
Ma,
mi spiega perché
deve... chi è?
È un agricoltore di Latina, per carità.
No, va benissimo.
Dai, su. Dai. Oh, Farinetti la pensa come noi,
Oscar.
Il mitico Farinetti, padrone di Italy.
Ha aperto poi a Firenze, perché si era un po' arrabbiato con signor Renzi.
Credo ieri o oggi, non mi ricordo. Farinetti dice il Partito Democratico rinunci subito ai 40 milioni. E su questo ha ragione, deve rinunciare subito ai 40 milioni. Ha ragione Grillo.
Questi soldi bisogna rinunciare.
Bravo.
Non è
a prescindere.
A prescindere.
Fatevi un applauso, per favore.
Primo errore allora di Matteo Renzi.
Finalmente
Pensate voi, nel nostro paese un terzo della popolazione è sulla soglia della povertà. Ma come si può pensare di prendere 40 milioni di soldi pubblici per un partito? Per il partito che deve combattere per il partito della sinistra.
E bravo, applausi ma, Farinetti numero uno, è sempre numero uno.
Ma
secondo me
ma,
applausi a Farinetti, giusto?
Ma
secondo me ci ha anche ascoltato ieri, ci ha anche
io
ascoltato.
Io a Farinetti voglio molto
mi
bene.
Mi ha ascoltato mentre tuonavo questa cosa qui. Renzi, se è veramente coerente contro il finanziamento pubblico, cosa che ha sempre detto, deve restituire oggi 40 milioni di euro, dire no al finanziamento pubblico in maniera ufficiale, fottersene dei dipendenti del partito, perché non è che tutte le aziende vengono salvate in Italia, no, molti restano disoccupati e la politica non se ne occupa.
Renzi dovrebbe prenderli e poi certificare dire ogni come li spende al centesimo. Però deve prendere, tanto poi dal 2017 non ci saranno più quei soldi. Però...
Oh, è la giornata in cui il Papa è stato eletto personaggio dell'anno dalla principale rivista gay, The Advocate.
Questo.
Beh, meraviglioso, la foto di Papa Francesco sulla principale rivista omosessuale. È la giornata in cui c'è questa vergogna, devo dire, anche, lo dico pure io che sono molto duro nei confronti dell'immigrazione clandestina, questa vergogna delle immagini della disinfestazione dalla scabbia degli immigrati di Lampedusa.
Meno male.
Beh, si poteva fare anche senza farsi vedere, insomma, no, se uno deve disinfettare, va benissimo, non è che sia un albergo a 5 stelle. Non deve essere un albergo a 5 stelle.
Dei diritti umani.
Sì, però uno basta che non si fa vedere dalle telecamere.
Ma nudi, al freddo.
Ma no, ma infatti dentro bisogna disinfettare, però basta. Vabbè, bisogna pulire, le persone vanno pulite o no? Uno arriva o hanno pulito o no?
Ma che cosa dici?
Ma sì,
ma io ti vengo a prendere io.
Ma io credo che abbiano rispettato le procedure.
Ma le procedure, ma metti della gente nuda e li lavi con una pompa.
Quello no.
Ma vanno messi vicino, non sono delle prigioni, vanno messi dei bagni normali.
Bisogna farlo in maniera
normale. Non bagni d'oro come a lei magari, Cruciani, con i rubinetti d'oro, ma dei bagni normali con del sapone. Ma
la
sono esseri umani.
Va fatta o no?
Disinfestazione
dalla scabbia va fatta. Se uno arriva con la scabbia,
ma vanno messe
fare?
Delle docce.
Ma se uno arriva con la scabbia,
ma sono dei posti di, ma siete della gente proprio disumana nel ventre proprio.
Ma no, scusa, se uno
attrezzati
ha la scabbia,
in modo
che
civile
devi fare?
Questi posti,
quello sì,
con delle belle docce, delle cose,
sì.
Adesso chiamerà un camionista, anche le docce hanno.
Ammazza la zanzara, schiaffeggiati le chiappe o la chiappa nera ti fa. Balla la zanzara, vedrai che non ti punge per tutta la sera.
E con noi, cari ascoltatori della Zanzara, grande ritorno dopo tanto tempo, Maurizio Zamparini, buonasera.
Buonasera, ciao.
Presidente, come stai?
Bene, la salute è ottima.
Beh, questo è importante.
Il paese è morto, però ci difendiamo.
Il paese fa schifo, diciamola tutta.
Dove si trova?
Quando si scopre che. Sai quanto costa la politica, caro Parenzo? Sono usciti dei dati pubblicati dalla UIL.
Dalla
credo.
UIL.
Dalla UIL, da un sindacato. Costa oltre 700 euro a persona.
Vabbè, ma
il problema non è quanto costa, il problema è quello che fa, che non fa nulla. Cioè, se io ho un dirigente che mi costa tanto, ma mi produce ricchezza, sicuramente lo pago. Ma quelli, invece di farci produrre ricchezza, ci stanno dissanguando e uccidendo. Questo è il problema. Non quanto costano, ma li pagherei il doppio se loro lavorassero bene.
Senti, scusa, Maurizio, tu che vai a fare nei talk show dove non si conclude mai un cazzo? Scusa, dove si parla a bam, dove sono tante cose.
È l'unico, come vengo con te, è l'unico palcoscenico nel quale posso dire il mio pensiero contro un pensiero dominante dei grandi poteri che occulta la verità. Questo
ma quali sarebbero questi poteri, scusami, Maurizio?
Come? È quello che ci comanda. No, la finanza, le banche,
lo spread,
il PIL, tutte queste cazzate,
il PIL è normale,
perché noi abbiamo bisogno di posti di lavoro, di economia vera, di far ripartire la nostra agricoltura che ha avuto negli ultimi 5 anni 3 milioni in meno di
però
occupati.
Maurizio, scusa, anche tu ti affidi alle banche, no? Anche tu porti i soldi in banca oppure te li tieni sotto il materasso?
Con le banche sono in grande lotta perché non finanziano più nessuna attività nel nostro paese.
Ma tu quanti debiti hai col fisco?
Col fisco? Io non ho nessun debito, ho cartelle esattoriali per circa 50 milioni.
50 milioni?
Sì,
50 milioni di cartelle esattoriali.
E quando le paghi?
E sto pensando di fare una denuncia all'Agenzia delle Entrate per persecuzione, perché io non ho mai evaso un euro, ho i miei conti correnti trasparenti, ho investito tutto nel mio paese e quello che stanno facendo con me, oggi avevo altri imprenditori con me, lo stanno facendo in tutta l'Italia.
Però scusa,
ma come fai a dormire tranquillo la notte?
Da dove vengono questi 50 milioni? Da dove vengono questi 50 milioni che hai di cartelle esattoriali? Scusa,
ma non so, questi qui se li inventano. mentono. Se mi mentono, dice, tu hai usufruito di questa cosa, non potevi farlo. Ma io non ho evaso, e chi se ne frega? Tu hai fatto queste cose qui, non potevi farlo. E naturalmente il mio gruppo ha 50 aziende, e naturalmente tu somma un po', ma lo stanno facendo su tutta l'Italia.
Ma che sono contributi non pagati? Che cosa fai? IVA non pagata?
Non contributi non pagati. Io adesso che ne so? Non ho mai evaso niente. Sono solo errori, secondo loro non dovevi fare quella fattura, non potevi fare questa cosa all'interno del gruppo, ma noi entriamo nei dettagli.
50 milioni, ma 50 milioni è un casino, come non dormi, io non dormirei la notte.
Beh, certo. Vabbè, ma io ci dormo perché vincerò in Cassazione, in prima e seconda no, ma lo vincerò.
Cioè, tu non tiri fuori, tu non tiri fuori una lira, Zamparini?
Assolutamente
però.
No.
Ma neanche una lira proprio tiri fuori.
Beh, no, io per questo paese tirerei fuori, una volta ho letto metà del mio patrimonio, per investirlo però a ripartire questo paese.
Scusami, ma dimmi una cosa, ma stai coi forconi alla fine? Ma questi si sono pure divisi tra di loro, si scannano tra di loro.
Questi poveri forconi, io conosco Mariano Ferro da 3-4 anni in Sicilia, sì, ci siamo riuniti parecchie volte. No, è l'unica cosa che io non voglio è che loro facciano i blocchi stradali della violenza contro le persone che non sono le istituzioni che ti perseguitano. Ma loro hanno ragione, i contadini ci hanno distrutto l'economia agricola.
Sì, d'accordo, però questi qua che vogliono alla fine? Questi qua che vogliono? Non si capisce quello che vogliono.
Vogliono cambiare questo paese e ripartire sul serio. Questo paese, vi raccontano le balle della ripartenza, ma non fanno niente.
Ma Renzi ci credi o no? A Renzi ci credi o no?
A Renzi sì. A Renzi io spero che i quarantenni come Renzi prendano in mano questo paese con l'aiuto di consulenti vecchi come me, che possono dare una mano gratis e senza cariche.
Ma tu l'hai visto? L'hai incontrato? L'hai incontrato?
Sì, io l'ho incontrato a pranzo 6 mesi fa, mi ha fatto un'ottima impressione, mi ha fatto molte domande di economia alle quali gli ho detto come la penso, no? E naturalmente...
E lui che diceva? Sì. Che diceva lui? Era d'accordo con te?
Ti dava ragione?
Era d'accordo con me, mi ha fatto una grande impressione perché questo paese ha bisogno di una rivoluzione.
Cioè lo voteresti tu adesso? Uno come Renzi?
Sicuramente, lo voto e lo appoggerò se lui porta avanti i discorsi che mi ha fatto quel giorno, di far ripartire questo paese.
Cioè, ma cosa ha detto? Cioè, è d'accordo con te sulle banche, sui poteri forti?
No, di far ripartire l'agricoltura, far ripartire
ma questo è tu chiunque. Ma questo... Ma qualunque politico ti dirà che è a favore di far ripartire l'agricoltura.
Mi ha ascoltato anche sul come fare, perché io gli ho detto, guarda che l'agricoltura bisogna fare come hanno fatto dopo la rivoluzione francese, dove la terra, aziende di 30-40 ettari sono state date ai contadini, bisogna finanziare i contadini, le famiglie che si prendono 30-40 ettari.
E Renzi vuole dare la terra ai contadini?
No, ma bisogna farle queste cose, bisogna ripartire. Noi un paese dove c'è i prodotti più buoni agricoli del mondo importiamo il 70% di quello che consumiamo e licenziamo i nostri operai e uccidiamo i nostri contadini.
Senti, ma tu le manderesti a casa quanti dipendenti pubblici, Maurizio, fosse per te?
Nessuno.
Ma come nessuno?
Vorrei tramutare quelli che fanno un servizio pubblico che non funziona, ma non solo, produce dei danni. Non puoi mandare a casa uno che c'ha una famiglia, gli devi dare lo stipendio, ma li devi tramutare nel giro di 5 anni in un lavoro produttivo. Stop.
Le zanzare di casa mia.
Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi.
Si svegliano per me.
E beh, che male c'è, non ho capito. Qual è il problema? È così. Paolo Liguori. È con noi Maurizio Zamparini, leader del Movimento per la Gente, presidente del Palermo.
Movimento?
Per la Gente. Caro Maurizio, voglio chiederti una cosa che riguarda una notizia di oggi. Ma tu metteresti la mano sul fuoco per quello che riguarda la vicenda delle scommesse su Rino Gattuso?
No, io non metto la mano sul fuoco di nessuno. Io però sono rimasto un momentino non contento, perché la giustizia non si fa con le conferenze stampa, si fa nei tribunali, e è un avviso di garanzia, noi sui giornali diventa subito colpevolezza. Beh, io non posso mettere la mano sul fuoco perché non conosco i passati di Gattuso, so che è un ragazzo per bene, io ho pranzato con lui tante volte, è uno che lavora dalle 7 del mattino alla sera perché c'ha il suo commercio di pesce e i pescherecci che segue.
Cioè non è un tipo che scommette, secondo te, o che può fare una cosa di questo tipo insieme
ad
altri?
Da quello che ho visto io, no. da come l'ho conosciuto
però
io, no.
Non metti la mano sul fuoco per nessuno.
No, ma non metto la mano sul fuoco per nessuno, non lo conosco. Io per conoscere una persona devo mettere i suoi mocassini.
Beh,
per
è stato il tuo allenatore per un periodo.
Sì, vabbè, che c'entra, è stato un giocatore conosciuto da tutti e a un certo momento io l'ho conosciuto tramite il suo procuratore quest'anno, mi ha affascinato come persona, ero convinto facesse bene e sono convinto che in futuro farà bene come allenatore.
Sì, ma, adesso.
Ma gli manca l'esperienza ancora, insomma, deve farcela.
Sì, no, questo va bene. Oggi è uscita fuori questa bomba, sai, per un giocatore che ha vinto i mondiali, eccetera.
Io ci sono rimasto male, perché Gattuso è un'immagine per il nostro paese.
Certo, ma tutti siamo rimasti male, su questo non c'è dubbio. Volevo capire se ti sembra il tipo...
Come la politica e il calcio,
no. A me per quello che lo conosco io, no. Assolutamente no, cioè come no. Lo conosco io, come io gli ho dato la fiducia per la squadra, io a Gattuso, perché lo conosco io, gli potrei dare il portafoglio domani mattina.
Ma lo devi ancora... per come lo conosci tu, sì, certo.
Come lo conosco io, sì.
Ma lo devi ancora pagare oppure vi siete messi d'accordo?
No, non devo pagare più niente, ci siamo salvati, non c'è nessun problema.
Ah, hai risolto il contratto, diciamo.
Abbiamo risolto il contratto.
Avete risolto il contratto. Senti, ma se non vai in Serie A che fai? Lasci il Palermo?
Io vado in Serie A.
Io lo so che tu vai in Serie A, però se non dovessi andare lasci il Palermo,
non ci penso.
Ah, non ci pensi nemmeno.
Non è un'ipotesi.
Non è un'ipotesi prevedibile.
No, assolutamente.
Cioè, giocate malissimo e andate in Serie A lo stesso. Vabbè, questo può succedere come sempre.
Beh, malissimo no. Insomma.
Male, dai.
No, la Serie A è difficile.
Fai un fioretto. No, lo so che è difficile. Fai un fioretto, Maurizio. Che succede se vai in Serie A, dai? Fai un fioretto,
Che succede se vado in Serie A?
Fai un fioretto, una cosa che
una promessa.
Niente, ma vedi, se vai in Serie A sono felice per i palermitani, felice perché loro lo stanno vivendo male.
Pago Equitalia. Se vado in Serie A, pago Equitalia.
No, figurati.
No. Io mi sto prodigando per la gente e voi non sapete che uno dei cancri del nostro paese.
Però scusami un attimo,
Equitalia, ma è la politica fiscale dissennata che ha ucciso le nostre aziende.
Questo non c'è dubbio, però di fronte
è il braccio armato, non c'entra niente.
Se tu avessi di fronte in questo momento Befera, no, il capo dell'agenzia delle entrate,
caro Befera, io la ritengo per quello che sta facendo, uno dei dirigenti più efficienti che esistono. Ma se fossi io il Ministero delle Finanze, lo vorrei diventare la sua efficienza al servizio dei cittadini e non contro i cittadini.
Ho capito, ma
quello applica la legge, però.
Lo licenzieresti o no?
Sì, ma la legge, il presidente dell'Ecuador ha detto che la legge, per essere legale, deve essere nell'interesse della comunità. E allora, quelle leggi che loro dicono che le fanno nella legalità sono contro la Costituzione. Quando vuoi fare una trasmissione, io con i miei avvocati li faccio vedere cosa hanno combinato loro per dare un potere abnorme.
Sì, no, ma questo lo so. Certo che 50 milioni io di notte non dormirei. 50 milioni.
Io ci dormo perché sono fasulli.
Ah, sono fasulli. Fasulli.
Però c'è qualcuno che ti richiede, capito?
Ma come arrivano? Quando arrivano? C'è scritto, c'è il cumulo delle cifre, c'è ogni cartella esattoriale.
Sono delle cose assurde, no? Io ho costruito, per esempio, 3 centri commerciali nel sud, Cosenza, a Fragola e Benevento, che usufruivano di un credito d'imposta, ma questo qui ancora 12 anni fa.
Vabbè, sì.
Usufruivano di un credito d'imposta perché erano investimenti. E gli investimenti sono stati fatti. Allora, per 2 di questi qui non hanno detto niente. Sì, hanno emesso le cartelle esattoriali e poi hanno detto no, ci siamo sbagliati. Per un altro invece mi hanno dato ragione nella prima commissione, poi la seconda commissione si è
certo inventata. Che verrebbe che voglia, verrebbe voglia di strapparle, no?
Io quando mi sono rimasto, vedi, io penso che in Iraq, in Libano, prima della guerra, che erano felici, poi si sono abituati alla guerra, la mattina si alzano e si dividevano a difendere dalle pallottole. Quando mi sono arrivate le prime cartelle esattoriali, non ci ho dormito una settimana. Poi ci siamo abituati in Italia e allora ci arriva le cartelle esattoriali, chi se ne frega?
Ma ti piace uno come
è come la guerra, è la guerra che lo Stato ti fa. Noi abbiamo uno Stato che invece di proteggere l'imprenditore, i commercianti, gli artigiani,
per cui adesso te ne fotti, appena arrivano adesso te ne fotti.
Non è che me ne fotto, sono anche oggi con 2 avvocati, mi difendo con i commercialisti, mi difendo perché questo Stato qui ci sta perseguitando.
Senti, ma ti piace uno come
impoverendo?
Sì, ma ho capito, ti piace uno come Putin?
Moltissimo.
Moltissimo. Sì. Come mai ti piace
perché,
così tanto?
Perché lui e il Papa hanno fermato la guerra in Siria.
È solo per questo? Ti piace anche, per qualche altro?
Anche per questo.
È
un ostacolo allo strapotere della finanza americana e occidentale, e lui e la Cina e questi paesi qui.
Ah, ti piace molto più la Russia degli Stati Uniti?
Sicuramente, molto di più.
Ma sicuramente.
Ma per esempio, questa, secondo te i banchieri ebrei governano un po' il mondo, secondo te?
Ma io non so se sono i banchieri, so che la finanza governa il mondo. Questa finanza sporca che fa solo soldi,
cioè, ma
la
Putin, per esempio,
la globalizzazione,
anche...
globalizzazione che ha messo a casa i nostri operai. Capito?
Ma Putin ti piace pure quando fa le leggi sui gay? O no?
Sui no, gay? Beh, io Putin lo conosco poco per la politica internazionale.
Però ti piace, ti piace come statista? Ti piace?
Ma sì, come statista, perché è naturalmente è l'unico ostacolo che noi abbiamo per contrapporsi allo strapotere imperiale degli americani.
Imperiale,
supportato dalle armi.
Supportato dalle armi, addirittura.
Le guerre che continuano a fare loro, cosa le fanno? Voi non farmi parlare tanto che poi mi ammazzano.
E chi t'ammazza?
Sei protetto dal KGB.
Ma ci vai? Ma chi sarebbero sti poteri forti? Ma il capo dei poteri forti, chi è?
Quelli che hanno ammazzato Saddam Hussein, quelli che hanno ammazzato Gheddafi, quelli che volevano fare la guerra alla Siria.
E in Italia chi sono i poteri forti?
Ma in Italia sono solo servi. Servi sono dei servi. Poteri forti.
Se anche tu pensi che Bruxelles sia il vero disastro, no? Il potere di Bruxelles.
Sì, sicuramente.
Potere di Bruxelles. Ma Renzi è d'accordo con tutto questo o no? Te?
Renzi penso che sia d'accordo su tutto, certe cose non le può dire perché naturalmente la rivoluzione bisogna farla piano piano e ridare alla gente quello che è della gente. L'Italia è un paese ricco. E l'Italia può ripartire domani mattina.
Io
però
so 50 milioni
di
dubbi,
non può ripartire né con Monti, né con Letta, che sono servi di questo potere.
Ah, pure Letta è servo?
Sicuramente, guarda il curriculum di Letta.
Aspetta un attimo,
Goldman Sachs il curriculum di Monti e di Letta sono uguali.
Ciao Maurizio, a presto.
Saluti.
Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili.
No, vabbè, non siamo insopportabili, caro Michiché. Qui oggi è arrivata una notizia bomba. Il nostro amico, perché bisogna dirlo, il nostro amico Maurizio Gasparri si è imbattuto. Beh, io lo considero un amico.
Amico tuo?
Vabbè, sì, sarà amico mio. Qual è il problema? Diciamo, no, qual è il problema?
Scherzo,
Gasparri, non mi vergogno.
Lo abbracciamo fortissimo, 600.000 volte lo abbracciamo forte.
Ogni riferimento è puramente casuale. Allora, cosa è successo? È incappato in una storiaccia, perché bisogna dirlo, è una storiaccia questa qua. 600.000 euro dei nostri. Questa storia di Gasparri, comunque sia andata e lo accerteranno i magistrati, dimostra ancora una volta che bisogna liberarsi del finanziamento pubblico dei partiti. I soldi nostri in mano alla politica non li voglio più dare, se non quando lo scelgo io e come lo scelgo io, e voglio che mi rendicontino tutto, che mi scrivano tutto euro per euro, ma centesimo per centesimo di quanto spendono. Allora, cosa è successo in sostanza? Che il signor Gasparri,
capogruppo del PDL al Senato,
a un certo punto ha preso 600.000 euro di soldi nostri e li
dal conto del PDL
e li ha investiti su una polizza vita. Però è intestata a lui, non al gruppo del PDL. Non è che possono morire tutti quelli del PDL. Intestata a se medesimo.
Una forma di investimento.
Un anno dopo gli hanno chiesto la restituzione. Lui dice che era tutto in accordo con il gruppo, ovviamente. Poi si vedrà. Gli hanno chiesto la restituzione e gli hanno ridato 610.000 perché sono maturati degli interessi.
Normale.
Ci sono un sacco di domande che uno si può porre in questa vicenda. Perché uno prende i soldi e fa un'assicurazione sulla vita? I soldi devono essere utilizzati per attività politica, non per fare delle assicurazioni sulla vita. È indagato per peculato, vedremo naturalmente, no?
Certo. Garantisti, allora, con tutti, anche
il
con lui,
però. Tesoriere del PDL si chiama Bianconi, quello che aveva i capelli lunghi, adesso
Bianconi
tagliati,
toscano, si bada,
che ci
Bianconi
odia, molto, cosa che a noi fa molto piacere, molto, cioè, molto. Non ci dispiace.
Però a me dispiace essere d'accordo con Bianconi sul tema del finanziamento pubblico.
Ah, tu sei d'accordo? Sì, sei d'accordo.
Mi dispiace essere d'accordo.
Dice
con
che Letta è un cazzaro sul finanziamento pubblico. Senti.
Ha definito Letta in un modo un po' brutale dopo questa... Come l'ha definito?
Cazzaro, quindi un bugiardo, perché se lei legge il titolo della legge che lui ha preso e ha fatto il decreto, non c'è scritto abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, ma c'è scritto norme per il passaggio dal finanziamento pubblico diretto al finanziamento pubblico indiretto.
col salice, salice, non stare lì così.
Beh, su questa ragione però Bianconi, perché ci ha preso per il culo Letta, questo bisogna dirlo, ci ha preso per il culo.
Beh, no, perché?
Dei professori seri scrivono, sì, è inutile che tu fai il lettiano, perché
no,
sei amico,
per fare lettiano,
perché sei amico di Letta. Ma su questa storia qua c'è una presa per il culo colossale.
No, lui ha detto il pubblico chiude i rubinetti, la politica va a chiedere.
Senti,
al privato,
amico mio, la
e
cosa
chi dà
reale,
soldi riceverà sgravi nella dichiarazione
persone,
dei redditi.
Persone, ma gli sgravi sono a carico della, della, dei
beh,
contribuenti.
Vabbè, certo, come...
E allora,
beh, vabbè, questo è ovvio.
Ma la notizia dell'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti è falsa,
no,
è una truffa.
Non è vero,
con questa legge i partiti costeranno al contribuente da 30 a 60 milioni di euro, soldi vostri, voi che siete in macchina,
ma perché?
Voi che siete sul taxi, voi che siete sui pullman, quattrini vostri ancora, i politici, oltre il 2017. Poco meno di quanto costano. Lo scrive il professor Perotti, una persona molto seria,
sì, Perotti,
che certamente non è uno di destra, non è uno contro Letta per principio. Dice che è tutta una truffa. Dire che c'è stata l'eliminazione del finanziamento pubblico è una
ma
balla
c'è stata, mi
che vi raccontano.
Per Perotti e per te, ma c'è
quando
stata
mai, quando
solo
mai.
Che se Cruciani decide di dare 100.000 euro al partito Bubù riceverà in dichiarazione di redditi uno sgravio fiscale,
smetti,
per aver dato 100.000 euro.
Questa buffonata,
questa
bastava scrivere
principio.
Bastava scrivere una legge con una
ma
sola frase.
Ma non ho capito, nella vostra mentalità anche chi dà soldi ai partiti non deve avere sgravi?
Allora, stai zitto un attimo.
Niente,
bastava
questo.
Un solo comma, un va. Solo comma, è soppressa qualsiasi forma di finanziamento pubblico.
Infatti
ai partiti.
È così.
No, non è così, un
è
solo
così.
Comma.
Solo
basta.
I privati daranno soldi ai partiti.
Paghiamo lo stesso noi. TG3, titoli.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Se siamo bravi e lavoriamo bene, mangeremo il panettone anche l'anno prossimo, dice Letta incontrando i dipendenti di Palazzo Chigi. L'Europa ci guarda. Matteo Renzi spinge per una nuova legge elettorale e avverte, si fa con chi ci sta. È a grillo, nessuno scambio, ma sei d'accordo sul risparmio di 1 miliardo di euro? Via libera del governo al decreto sulle carceri, 1700 detenuti in meno, pene più leggere per i tossicodipendenti, esteso il braccialetto elettronico. Roma blindata in attesa dell'arrivo domani dei forconi, vietati presidio e corteo. I rappresentanti di Veneto e Sicilia domenica a San Pietro per l'Angelus. La bufera, calcio scommesse, indagati Gattuso e Brocchi, 4 arresti, 30 partite di Serie A nel mirino, pronti a truccare anche i mondiali. Manifestazione a Roma dei malati che chiedono di essere curati con il metodo Stamina. Tensione durante il corteo, presto il nuovo comitato scientifico. E nel CIE di Lampedusa migranti nudi in fila per la disinfestazione. Immagini shock del TG2. Boldrini indegno di un paese civile. Alfano, chi ha sbagliato pagherà.
Zanzara!
C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino.
Ottima trasmissione, sempre la migliore.
Vabbè, adesso
Dell'Utri.
Caro Dell'Utri.
L'endorsement di Dell'Utri.
Allora, pare che Berlusconi abbia detto a Giovanni Toti, direttore di Studio Aperto del TG4, che deve dimagrire perché in TV non funziona.
Così
vabbè,
ha detto.
Notizia da verificare, pare. No, ma sono rumors, come si dice. Rumors. Rumors.
Adesso c'è anche il Natale.
Oh,
Natale
sentiamo un po' di grillini, dai. Sentiamo, sì, effettivamente a Natale
dai.
È difficile. Per Natale è difficile.
Ma su.
Sentiamo un po' di grillini, dai. Di Battista, beh, il belloccio di Battista che dice Renzi è stato condannato, il PD gli dia i soldi e noi ci sediamo al tavolo. Devo dire che in questa diatriba, in questo derby un po' ridicolo tra Renzi e Grillo sulla vicenda dei soldi, innescato da Renzi stesso, secondo me sbagliando, beh, alla fine vince sempre chi ce l'ha più duro, chi ce l'ha battuta più pronta, chi c'ha, no? E dunque vince Grillo, non c'è dubbio, perché c'è un peccato capitale. Bisogna restituire i quattrini, li dovete ridare indietro, con le mani alzate, così, con le mani alzate, faccio
proprio
un po' il grillino, con le mani alzate,
forcone,
no,
sì.
I soldi del finanziamento pubblico bisogna ridarli indietro. Dice i partiti hanno difficoltà e chi se ne frega.
Però, vedi, è facile.
Anche le aziende hanno difficoltà.
A fronte della vicenda dei 600.000 euro della polizza
Grillo
di Gaspari, che adesso
no?
Spiegherà
Grillo
tutto.
Li ha restituiti,
ma
o no? Grillo,
ma
li ha restituiti.
Ma quello
o no?
Non ha un partito! C'ha un sito, c'ha Casaleggio, c'ha i capelli! Non ha un partito! Ha Inter, la rete! Quello non sa che cazzo è un partito!
Cosa
quello
c'ha?
Si mette
scusa,
lì la mattina.
Cosa c'ha?
La rete! Quello si mette la mattina con l'iPad e dice adesso facciamo cascare il governo e dice, pensa che premendo un bottone si faccia così.
Di Battista.
Ma è
Di
deleterio.
Fammi sentire
Di
Battista.
Battista. Un batterista si chiama Di Battista che conoscevo io a Padova. Di Battista, quello era bravo e simpatico. Morto per droga peraltro. Un mondo chiaro.
condannato in primo grado, no, per danno erariale, Matteo Renzi fa una sua proposta e è legittimo che la faccia. Noi siamo dispostissimi a sederci intorno ai tavoli con chiunque. Se Matteo Renzi, appunto, e il proprio partito restituirà il miliardo di euro, dato che lui parla di un miliardo di euro di risparmi per le riforme costituzionali, il miliardo di euro che il PD si è frodato, ha rubato alle tasche dei cittadini, pensate quante fabbriche e quanti posti di lavoro potremmo salvare con un miliardo di euro che si è intascato il PD.
Vabbè.
Per cui quando il PD restituirà un miliardo di euro vendendo le proprie sezioni, noi assolutamente faremo qualsiasi cosa.
Vabbè, questa è una puttanata di Battista, ma su, dai. Cioè restituire pure quello di prima è una puttanata, dai. Adesso uno può
pure
dire
le
tutte
sezioni
le che vuole.
Costruite con il sangue degli operai, vabbè, che hanno costruito quelle sezioni lì, arriva lui improvvisamente, Di Battista, che sembra un De Nicola, no? Sembra un grande padre della patria, e distruggere tutto, restituire tu il miliardario che ha costruito un partito con la rete, premendo un pulsante.
Oh. Cioè,
l'altro Michiche, l'altro genio lì, signor Michiche, l'altro statista Michiche,
che ti ha fatto di male?
Lascia stare, non mi ha fatto niente, ma lo statista Michiche, che parla ogni tanto, lo statista.
No, però il personaggio del giorno è Farinetti, che ieri a un certo punto è
anche,
piazza...
anche Marina mi dà ragione.
Ma chi è Marina? Tu insisti sempre con sta Marina, chi
è? Troppe domande.
Ogni volta
sulla
chi
questione
è?
Del finanziamento pubblico ai partiti, anche la signora Marina di Mix 24 mi dà ragione. Anche e Davis, e con questo chiudiamo il discorso. Anche Marina di Mix 24 sulla questione del finanziamento pubblico mi dà ragione. E con questo chiudiamo ogni discussione su questo.
Senti, io aprirei le votazioni per il personaggio omofobo dell'anno secondo la Zanzara. Siccome l'ha fatto The Advocate.
La Top Gay si chiama.
The Advocate, grande quotidiano, sì, quotidiano, grande settimanale, mensile, non lo so, americano. Che è la Bibbia degli omosessuali.
È citata anche lei, no?
No, io non sono citato.
No, tra gli omosessuali
mondiale. Ma non mi vergognerei affatto di prenderlo in quel posto, solo che o di darlo, eccetera. Ma non sono, non appartengo a questa compagnia di giro, va benissimo, però. Cioè, non ho problemi, sai che sono un grande difensore di tutti i diritti possibili e immaginabili, pensino del matrimonio e anche dell'adozione. Però, siccome il Papa è stato, come dire, immortalato sulla copertina di The Advocate, noi diamo la nostra classifica. Anzi, siete voi che dovete votare. Sì. Innanzitutto, il primo in assoluto,
per
secondo me, è l'avvocato professore, sì, Carlo Taormina.
Decisamente.
Sentiamo.
Decisamente.
È uno schifo, un autentico schifo. Beh, vabbè, insomma, io sai, per froce e lesbiche sono sempre stato di una certa opinione, per cui. Ma io sarò bagato in testa, andato a fischiare se è bagato in testa che è bagato in culo, scusi, tanto per parlare di
dire... E questa professore, battuta del professore.
Avvocato onorevole Carlo Taormina.
Ex onorevole. No,
il titolo rimane sempre.
Devo dire la verità. Questa battuta a me ha fatto ridere. Cioè, è meglio essere bagati in testa che bagati in culo.
Vabbè,
scusa,
vabbè,
a me ha fatto ridere. Che vuoi? Allora, questo è il primo che potete votare. Ne seguiranno altri. Per adesso...
Non gli facciamo
borsa,
sentire una rosa.
Ma possiamo mettere Ferrara pure sulla borsa? Trasformare la cosa di Ferrara contro la borsa? La possiamo fare o no?
Non so,
contro
la radio del Sole, però scusi professore, è la radio del Sole 24 ore. Tra una lesbica, un froccio, un pazzo di un forcone, un grillino, una notizia economica, una. Mi sembra giusto che qui venga data.
Dai,
no,
dai,
una,
dai, veloce, dai.
Una.
Marina, Marina, Marina.
Allora, diciamo subito che siccome Parenzo parla sempre di una certa Marina, io sono certo che tu ti sei un po' imbaghito, diciamo la verità.
Ma
è chiaro. Tu parli sempre di una certa Marina.
Quando... Ho detto anche la signora Marina. È d'accordo con me? Che finanziamento pubblico ai partiti?
Capito, ma...
Così come lo avete, va mantenuto una parte. Che c'entra questo con le sue lucubrazioni?
Ma sì, perché tu ogni volta me la citi, me la citi ogni volta, ma è chiaro che c'è qualcosa.
Io la uso
qualcosa,
intellettualmente,
sì, ma
come
c'è sempre
punto di riferimento culturale.
Quando uno fa un riferimento continuo,
lei è completamente pazzo.
Quando uno fa un riferimento continuo, è evidente. Comunque,
ha messo in me tutto sto teatrino.
Aleggia lo spirito.
Ma non aleggia nessuno spirito.
Di una certa Marina della,
e se continua l'acquerelo con l'uso di un avvocato
della sede romana di Radio 24. Vabbè, comunque, non è importante, io ho buttato lì.
Ma è importante, cazzo, tutti i problemi che ho, lei mi
e vabbè, ma tre, che problema.
Che orrore,
che problema te? Non c'è due senza tre. Come dire? Nella vita non c'è due senza tre.
Fermiamo qui, sotto c'è il
torniamo. Allora, nella classifica gay dell'omofobia, nella classifica dell'omofobia.
Ma lei caro questo.
No, perché ci sono personaggi eccezionali, questi ripresi da questa rivista americana. Ci sono dei personaggi che altro quelli che abbiamo noi. Sono se facciamo un paragone, quelli che abbiamo noi sono dei moderati, moderatissimi. Noi per esempio abbiamo, no, noi abbiamo ovviamente Barilla, ma anche un personaggio moderato come Sberna, deputato di Scelta Civica, il quale ha detto che le coppie gay con i figli sono esperimenti di laboratorio. Senti.
Ci sono famiglie anche di coppie omosessuali, donne e uomini, che hanno figli, per esempio. Cosa sono quelle?
Sì, sono un po' esperimenti di laboratorio, però sì, sì, ci sono. Sarebbe meglio che prima di fare esperimenti di laboratorio si,
non
si
solo
pensasse
famiglie,
su un attimo.
Oh, tra gli omofobi del 2013, abbiamo... Beh, è una cosa pazzesca. Allora, oltre Putin, che ovviamente è il primo,
beh,
in assoluto,
certo, il capo, il primo della lista,
primo in assoluto, c'è il presidente dello Zimbabwe Mugabe, che ritiene legittima la decapitazione dei gay.
Tutta bella gente questa, eh?
Il telepredicatore evangelico Pat Robertson, sì, secondo il quale alcuni gay di San Francisco porterebbero anelli taglienti per ferire quelli che stringono le mani, quelli cui stringono le mani, e così diffondere l'HIV. Capito? Pat Robertson, altro che i nostri.
Noi in Italia, diciamo.
Siamo qui, 800-24-00-24, dove andiamo? Francesca da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Mi riferivo a quanto si è detto prima su Lampedusa, sulla disintestazione.
Sì.
E direi che forse la disintestazione dovremmo farle tutti da quelle sanguisughe che stanno al Parlamento e al nostro governo.
Sì, però che vuol dire quelle sanguisughe in generale, Francesca? Però basta di questa cosa.
Ma se tu li
perché
fomenti,
io non fomento nessuno.
Se
io
tu
dico,
gli butti
ma se
legna,
io dico
e
che
dici
deve,
che sono tutti ladri.
Ma se io dico che deve essere abolito il finanziamento pubblico, non è che dico che bisogna dire che bisogna ammazzare la gente che sta in Parlamento o chiamarli sanguisughe. Alcuni sono sanguisughe, non c'è dubbio. Francesca, allora?
Ma il finanziamento pubblico si può avere, ma visto che l'uso che ne hanno fatto, prima dovrebbero restituire tutto.
Ma come, che vuol dire restituire? Non si può fare. Se uno trova degli illeciti è giusto punirli e bisogna restituire i soldi, ma se non so, l'illecito è in partenza, se vogliamo, perché quelli sono rimborsi elettorali. Sono rimborsi elettorali.
Ma non sono rimborsi elettorali.
E invece, no, e invece vengono utilizzati per tutto. Vengono utilizzati, ma per qualsiasi
cosa. Non è che
cosa,
se uno usa la forchetta per uccidere anziché per mangiare, vanno abolite le forchette. Perché veramente è un ragionamento assurdo.
L'abbiamo già parlato.
La forchetta
tu
si pensa, usa per mangiare, non è che se uno la usa per offendere, dice: no, sai cos'è? Da oggi si mangia con le mani. Vanno depositati i bilanci dei partiti presso la Corte dei Conti. Questo andava fatto e basta, senza
tu
abolire.
Pensa a Marina, dai. Ben da Roma, Ben. Dica Ben. Dica.
Buonasera.
Dimmi.
Senta. Allora, io vorrei fare una piccola premessa. Io sono tunisino di nascita, francese sì, di cultura, italiano di adozione.
E allora?
Oh, che bello, questo è bello.
Scienze politiche a Parigi,
vabbè,
poi...
Beh, no, questo è bello.
Nel commercio internazionale dal 79.
Vabbè, bene, però adesso qui non stiamo ad ascoltare tutta la sua storia perché non ce ne frega nulla, abbia pazienza.
No,
perché dà grande rispetto, grande cosa, lei ha fatto un grande...
di vita,
no,
dite sempre che gli immigrati non studiano, guarda.
Le banche e gli ebrei, quella piccola polemica che avete sollevato questi
no, non
giorni.
L'abbiamo sollevata noi, è stato uno dei forconi a dire poco, poi ha smentito.
Sì, esatto, no.
E allora cioè, ha ragione lui? Ha ragione a dire che le banche sono in mano agli ebrei?
Lui l'ha presentato male, l'ha detto male.
Ti piaceva questo,
no,
qua, Parenzi?
Mi piace già meno questo.
No, no, vedo Parenzi adesso che affizza le orecchie e aspetta così. No, io dico, per esperienza... Lo sono, però per bravura e per capacità, non
dici?
Perché abbiano invaso con le pistole e le bombe.
Ma se i paesi arabi, ma perché non si parla mai dei fondi sovrani arabi, del potere, vabbè, della Cina, che c'entrano le banche ebree? Ma qualcuno dice, vabbè, ma vi siete mai occupati della mole di denaro che hanno gli arabi? Il petrolio, i fondi sovrani arabi, scusa, che c'entrano le banche degli ebrei, queste stupidaggini?
Elisabetta, provincia di Ancona.
Buonasera Cruciani.
Dimmi.
Buonasera.
Dimmi.
Io devo fare un po' di outing.
Outing, pure lei che fa?
L'amica comunistella della...
Outing, che fa? È lesbica?
Parenzo.
È lesbica lei?
No.
Non ho capito, scusi.
E che ne so, devo fare outing, ho capito.
Ma su che cosa?
Magari capisco che lei vuole...
outing nel senso che mi devo sfogare.
Ah, con chi? Con Parenzo?
Però c'è un eco.
Ma l'eco noi non lo sentiamo. Noi la sentiamo bene. Con chi si deve sfogare? Con Parenzo?
Con me.
No, così, alla radio, proprio dire...
Alla radio, si deve sfogare, si sfoghi, signora Elisabetta, si sfoghi.
Oh, grazie. Allora,
sfoghi.
La Boldrini non la sopporta.
Non sopporta
non
la Boldrini.
Beh,
ma guardi,
donne.
Non è l'unica in Italia, lei, cara
lo
Elisabetta.
So.
non è lui, non è proprio simpaticissima signora Boldrini.
No. Ma chi ha fatto?
Allora?
Io sono andata a leggermi su Wikipedia quello che ha fatto.
Sì,
su Wikipedia. Sì.
Perché quando è stato eletta ho detto, ma chi è questa?
Allora?
Non so, ha vinto un sacco di premi.
Vabbè, ma allora, insomma, lei si vuole sfogare, ma non si sta sfogando, lei Elisabetta, sta dicendo, sono andato su Wikipedia a leggere la biografia della Boldrini, non mi sembra un grande sfogo.
Se uno vince premi, qual è il problema?
Lo sfogo è proprio dire che è una persona che non sopporta, basta.
Solo questo voleva dire, ma lei ha perso tempo per chiamare, adesso io lo dico con tutto il rispetto perché è una nostra ascoltatrice, lei ha perso tempo, è stata lì per dire, io non la sopporto.
Se adesso sta meglio, però.
Si sente meglio adesso?
Adesso sto meglio, sì, mi sento meglio.
Vabbè, Ferruccio da Siena, dai, Ferruccio da Siena.
Eccomi, buonasera.
Dimmi.
Allora, Parenzo, mi senti?
Ciao, Ferruccio.
Sì.
Ecco, ora c'è un attacco per te, attenzione, in guardia, Parenzo. Allora, no, diciamo, non apprezzo il tuo tono isterico, probabilmente costruito per esigenze sceniche, con cui tu a volte ti esprimi.
Ma questo qua non è però un processo, scusi un attimo,
non è un processo,
al modo di esprimersi di Parenzo, sia più puntuale, dica qualcosa di più concreto.
Tramite questo atteggiamento isterico, che a volte è anche buffo, che
tramite questo atteggiamento isterico
esprime uno sbilanciamento eccessivo verso certe posizioni di una sinistra ormai vecchia.
Vabbè, ma lei che sta facendo un comunicato stampa? Non ho capito, Ferruccio.
No,
sta facendo un comunicato.
No.
Non lo so.
No,
vabbè,
no,
mi faccia sentire Alessandro da Padova, e qui abbiamo un ospite che fra poco vi presento. Alessandro da Padova. Alessandro? Niente. Ciro da Napoli. Ciro.
Ciao, buonasera, Giuseppe.
Dimmi.
Ciao, senti, ti do del tuo a te, Parenzo, perché vi considero due amici miei, due figli di Indro.
È
un complimento,
Allora? Allora,
volevo dirti questo, a proposito di Gasparri della polizza di 300.000 euro. Sarebbe interessante chiedere a Gasparri, e penso che noi tutti ne abbiamo diritto, di sapere chi sono gli eredi, i beneficiari di quella polizza. Gli eredi legittimi o chi?
Beh sì, era una polizza vita dove evidentemente gli eredi...
Le polizze vita...
No, gli erano gli eredi, sembra così, sembra che siano...
Sono un modo per...
Sì, ma uno che c'ha i soldi pubblici non li deve secondo me investire in una polizza vita. Poi dice che era d'accordo con il gruppo.
Tra l'altro, se uno le investe ha anche sgravi personali sulla propria dichiarazione dei redditi.
Bisogna vedere se li ha messe la dichiarazione dei redditi.
Se è fatta a nome suo.
Ci sono un sacco di cose che devono essere spiegate in questa bruttissima vicenda. Ciao Ciro, ciao, grazie. Oh, eccolo qui, è con noi Francesco Paolo Sisto.
Buonasera.
Quanta gente.
Avvocato, buonasera. Deputato del PDL pugliese, va?
Ma poi tre nomi di papi, Francesco Paolo Sisto, no?
Francesco Paolo e Sisto.
E quindi santità massima.
Ma quanto ci ha pensato?
E mio nonno, il nome di mio nonno, quindi ci ha pensato tanto.
No, lei per dire questa cosa, Francesco Paolo Sisto.
Un attimo ci ha pensato.
Un attimo,
perché insomma è una illuminazione divina, quindi
lei
poco.
Mette la mano sul fuoco per Gasparri?
E due.
Due addirittura,
e suona anche il pianoforte.
Sono bruciate, infatti.
No, però, si sono bruciate.
Infatti.
No, però scusi, Sisto, io devo dire.
Ci può spiegare però questa
adesso,
roba?
Lei, non
lei avrà capito.
C'è
qualcosa.
Un'inchiesta in corso, eccetera, eccetera. È il gruppo del Senato, credo, che gestiva questa roba. Però perché uno deve investire 600.000 euro dell'ufficio di presidenza del gruppo del PDL in una polizza a vita intestata personalmente?
Dico una cosa seria, soltanto una. Presunzione di non colpevolezza di una sentenza definitiva,
sempre.
Quindi rispetto, ecco, però Maurizio Gasparri è persona troppo... per bene, troppo chiara,
no,
troppo simpatica. Io ripeto, i fatti si conoscono come le cartelle cliniche soltanto consultandole e leggendole, però devo dire che insomma non scherziamo, si tratta di un'operazione comunque trasparente e leggibile.
Beh, trasparente non troppo, perché
si è saputo
dopo.
Quello che però è trasparente e leggibile si può recuperare tramite documenti, è molto difficile che possa essere non corrispondente.
Ma cosa può essere accaduto però? Cioè, almeno lei ha un'assicurazione privata sua?
Personale, certo.
Che
studio,
ha fatto attraverso
studio,
la Camera.
Però l'ha pagato con i soldi suoi.
No, io ho una mia assicurazione di studio che pago con i soldi
non
miei.
Non col meccanismo dei deputati, perché i deputati hanno la possibilità di avere un'assicurazione particolare con la vostra banca.
Ok, ma i soldi devono essere sempre cacciati di tasca propria. Uno non può utilizzare i soldi del gruppo e fare un'assicurazione intestata a se stesso. È questo che mi stupisce.
Il punto è questo, che comunque se l'operazione, com'è, almeno da quello che si capisce, è assolutamente trasparente, io ritengo che di fronte alla trasparenza non ci siano responsabilità. Poi è chiaro, le complicanze codificate di un'indagine sono tante, il tempo gioca sempre a sfavore degli indagati, la mediaticità di queste cose ti rende già in qualche modo...
Soprattutto perché c'è questa vicenda del finanziamento finanziamento pubblico utilizzato in queste cose per fare una polizia.
Finanziamento pubblico, noi siamo.
Non mi dica, diciamo, che è contrario all'abolizione del finanziamento pubblico.
Come si può essere contrari? Bisogna soltanto saperlo gestire con intelligenza. Più controlli, Corte dei Conti, sentivo dire giustamente.
Io ho detto Corte dei Conti.
No, ma io sono d'accordissimo. Cioè, non è.
Ma se si dice sempre i controlli, scusate. Paolo Sisto, caro, Francesco, Paolo e Sisto.
Sì, appunto. Allora parla Paolo in questo momento, poi parla Sisto. È molto semplice. La Costituzione dice che la politica deve essere garantita.
Ma io sono d'accordo.
Quindi
con lei,
i piccoli partiti, se tu non li finanzi, muoiono. Io non sono.
E chi se ne frega?
No, frega a me. Perché
ma a me
il piccolo
non me ne frega
partito.
Niente. No, la devono bussare. Devono bussare alla porta a chiedermi quattrini.
Io
non
dico
gli
che
voglio
comunque
dare.
La politica va garantita.
Ma che vuol dire garantita? Ma fino adesso è stata garantita. Fino adesso è stata garantita.
Ma perché è una cosa giusta che la politica abbia una sopravvivenza che non è legata ai principi costituzionali? Che cosa vuol dire la Costituzione quando dice che la politica comunque deve essere garantita dalle istituzioni? Vuol dire proprio questo, che ci deve essere la possibilità per chiunque di dedicarsi alla politica. Detto questo, poi troviamo il modo
non
per
soltanto
evitare
ai miliardari che vengono dalle televisioni,
ma si dice una cosa del
anche,
genere,
ma anche a tutti i partiti che si foraggiano da cooperative.
Senta,
affini.
Sisto, ma
cioè,
lei
voglio dire,
è
qui,
d'accordo con lei? È d'accordo con l'impeachment a Napolitano?
No. L'impeachment, secondo me,
ma
è in qualche
Berlusconi
cosa.
Che è d'accordo.
Non sono d'accordo in questo momento sull'impeachment, perché secondo me è un gesto molto importante su cui bisogna riflettere, bisogna avere una convergenza.
Dunque Berlusconi, se l'avesse detto, se l'ha pensato, ha pensato una stronzata.
Berlusconi non ha pensato,
non pensa
una
stronzata.
No.
Scusate,
non pensa mai una stronzata.
No, scusate, tra il dire e il fare.
C'è di mezzo il mare.
No, c'è di mezzo la riflessione.
Cioè?
Allora si può anche pensare ad un impeachment, ma come gesto tecnico effettivo è un gesto che va meditato.
Cioè, si può dire ai 420 così
sì,
per
si
dire
può dire che ci sono i presupposti per poterci
però poi non
pensare.
Si deve fare.
No, sì. Poi si deve fare quando si è riflettuto sufficientemente.
Vabbè, ma lei è d'accordo o no? No. In questo momento ha detto
allora,
di no. Io
esprimo
la messa in stato d'accusa del capo dello Stato.
Io esprimo
si può fare o no?
Una valutazione molto semplice. Allora, quello che ha detto ieri il Presidente della Repubblica io l'ho trovato inopportuno.
Vabbè,
con molta chiarezza, con molta chiarezza, qui ci sono dei ruoli, anche qui la Costituzione, io faccio Presidente degli Affari Costituzionali, qui la Costituzione per me.
Però scusi, Francesco, Paolo e Sisto.
Berlusconi ha detto una sciocchezza. Ha detto una sciocchezza, si può dire?
No, non ha detto una sciocchezza, ha tracciato una linea che però a mio avviso merita una profonda riflessione per poter
una profonda riflessione.
No, una riflessione seria, qui non stiamo parlando.
Ma Berlusconi può sbagliare.
Di un cambio
può sbagliare,
tutti possiamo sbagliare, anche voi immaginate.
No, beh, noi ogni giorno sbagliamo, è un essere
molto umano, quindi molto fallibile, come
molto
tutti quanti
è fallibile,
noi. Tutti siamo fallibili.
Secondo me questa cosa della messa è stata d'accusa del capo d'accusa gli è un po' così passata.
Beh,
lì passava Dudu lì in campo,
diciamo, no,
lei ha festeggiato il compleanno di Dudu?
Ha mandato il giocatore della Roma, no? Quello,
no,
Dodò.
Quello è Dodò.
Ho sbagliato. Dodò. Un francesismo.
Il cagnolino Dodò.
Il cagnolino
gli ha fatto un regalo o no?
Ha mandato un bigliettino.
Ma forse mi sono dimenticato.
Si è dimenticato.
Quando è stato il compleanno?
Ieri. Delitto gravissimo.
Sì,
cosa.
Dolo specifico, era reiterato, ieri. Premeditazione, tutto quanto.
Un anno, credo.
Un anno, però appena sospesa, mi auguro.
No, un anno il compleanno.
Senta, onorevole Sisto, Caligola candidò il suo cavallo. Berlusconi candiderà Dodò?
Assolutamente no.
Lei ne è sicuro di questo?
Beh, quantomeno il cagnolino penso che non si possa cavalcare, quindi da questo punto
però
di vista
lei l'ha conosciuto,
è stato
tutti
più
quanti millantano di averlo conosciuto. Lei l'ha conosciuto questo Dudu o no? Tutti quanti dicono sì, l'ho visto, un cane straordinario, bellissimo.
Beh, per la verità io ci ho anche parlato, se devo dire la verità. No.
Ha parlato con Dudu,
scherzo, no.
Berlusconi ha detto mi manca solo la parola, perché altrimenti è come un bambino.
Beh, guardi, quel tipo di cane, per la verità, è un cagnolino che è anche un mio caro amico, un professore ordinario di bioetica.
Vabbè,
c'è
un sacco di gente, adesso le vendite sono
no. Perché dico professore di bioetica? Perché secondo me quel cane del professore di bioetica, che si chiama Charlie, professor Bellino, è un cane che è un po' bioetico,
cioè
si è fatto molto influenzare da questa presenza di questo mio caro amico. Non vorrei che Dudu in qualche modo si fosse fatto influenzare nella sua
Signorini dice che è gay.
Chi
che
dice?
È un po' gay,
cioè il direttore di
sarà influenzato da qualche cosa,
cioè da avrà, se stesso,
non lo so, da qualche cosa penso io.
Comunque Berlusconi sostiene che c'è stato un golpe in Italia, anzi quattro golpi in Italia. Adesso lei che è una persona seria,
un avvocato, principe del Toro.
Tranne la volta in cui si voleva bucare da Santoro, a parte quello.
Quella è stata la cosa più seria della mia vita, anche delle più divertenti.
Lei non mi può dire che ci sono stati quattro golpe in Italia.
Allora
lo può dire, avvocato Sisto.
Posso dire una cosa? Io direi se ci sei batti un golpe, se si potesse dire, cioè nel senso che quello che dice Berlusconi è, diciamo, assolutamente perfettamente vero.
Cioè che ci sono stati 4 golpe,
no,
in Italia.
Lui li chiama golpe perché come sempre è un'espressione mediatica, che però vi sia stata un tentativo, diciamo, non politico di capovolgere una certa situazione, questo è evidente, è inutile che siamo a dirlo. Questa è una,
ho capito, ma uno dice golpe,
seria per poter
golpe,
dire cose
parole, però,
golpe, parla golpe, golpe.
Lei ci sta dicendo che le parole non contano nulla,
impeachment,
rivoluzione, quando dice dicendo... ci sarà la rivoluzione, cioè, dicendo...
se lo mettono in galera, lei che fa per esempio?
Non lo mettono in galera,
se lo mettono
sarebbero
in galera.
Proprio matti a metterlo in galera,
sarebbero matti,
a parte che sarebbe i domiciliari,
beh uguale. Per me galera domiciliari, per una persona come Berlusconi, uguale.
Ma
anche,
se ci
anche
sono
un
i
giorno,
reati, metti che ci sono i presupposti,
metti che ci sono i reati, metti che ci sono i pubblici ministeri, metti che ci sono le accuse, beh io non lo metto, escludo che ci possa essere una
ma
cosa.
Ma se succede, lei che fa?
Io mi auguro veramente, ora sono serio, no, mi auguro veramente che non succeda, perché sarebbe un gesto di una gravità assoluta.
Ho capito, ma sarebbe, non è che i magistrati se lo inventano, magari hanno delle carte in mano per cui procedono agli arresti.
Qui entriamo nel Far West, parliamoci chiaro, qui nel senso che non si può generalizzare i magistrati sono al 95-98% persone assolutamente
e
per bene.
E il 2% che sono?
Il 2% è capace di fare cose che non deve fare, come in tutte le categorie, anche gli avvocati, anche i giornalisti, anche i conduttori.
Ma un po' squilibrati, dice lei?
Non sono in linea con le regole.
Cioè c'è da avere paura di questo 2%?
Come c'è da avere paura del 2% di tutte le categorie.
Ma vogliamo fare qualche volta i nomi e cognomi di questo 2%?
La prossima volta.
No, come la prossima volta?
C'ha pure l'immunità, lei che gli
importa? C'è l'immunità. Carità,
A parte il fatto che, voglio dire,
non mi dica che pure con i Forconi, come Berlusconi, che dice sono la nostra gente.
Falconi che?
I Forconi.
Falconi, mi sto preoccupando.
No. Non mi dica che pure con i Forconi.
I Forconi è una cosa molto preoccupante. Io proprio oggi per raggiungere il tribunale di Lecce ho dovuto faticare perché c'erano dei problemi. Secondo me è un fenomeno che va in espansione anziché in regressione.
Quindi c'ha paura.
Non è che ho paura. Mi preoccupa una situazione di disagio che si manifesta in forme così importanti.
Quindi anche su questo non la pensa come Berlusconi, straordinario.
Perché?
Cioè, perché Berlusconi ha detto questi sono i nostri potenziali elettori. Ma i nostri, rivoluzione, impeachment.
Assolutamente, credo che
lei è perfetto per il nuovo centrodestra, secondo me. Siccome sta sbagliando partito.
Peccato che io sono un non lealista di più, anzi uno come dice qualcuno falchissimo dentro e colomba fuori, può essere.
Ileana da Parma, buonasera, dica.
Oh, buonasera, dunque, devo cominciare con le parolacce per farmi ascoltare? O
no, lei può iniziare come vuole,
No, perché in genere, però in ogni modo, per adeguarmi alla trasmissione dico che mi sono rotta i coglioni, ascoltare le cazzate che dite.
Cioè?
Cioè, non è vero intanto che noi siamo spaccati.
Noi chi?
Ma noi chi?
Movimento... 9 dicembre. No,
perché lei fa parte del movimento 9 dicembre?
Sì.
Ma noi che siete spaccati? I leader si sono presi a male parole, cioè a male parole. Si sono accusati. Allora, alcuni vanno a Roma, altri non vanno a Roma.
Una voce
ovvio. Perché ovvio. È nato dal popolo. E del popolo ci sono diverse anime.
Sì. C'ho paura.
I Forconi sono diversi dal movimento 9 dicembre, ma questo non lo dite. I Forconi sono nati in un'altra zona.
Sì, al sud, sì.
Ma quanti anni ha?
Vabbè,
signora,
ma noi chiamiamo Forconi.
Chiedere.
Scusi, cara signora Ilana, però noi chiamiamo Forconi tutti un po' per semplificare, d'accordo? Dovremmo dire il movimento.
Semplifichiamo.
E che vuole da noi? Anche lei semplificherà nella sua vita. Noi parliamo di Forconi come di un movimento composito dove ci sono più movimenti. C'è quelli della Liferi in Veneto, ci sono gli autotrasportatori, ci sono i contadini, ci sono gli altri. Insomma, ci sono più movimenti. Vabbè, adesso io devo spiegare.
Il movimento 9 dicembre si è fatto da agricoltori e camionisti. No, non è vero.
Lei invece che fa?
I cittadini che si sono rotti i coglioni.
Di che cosa? Lei di che cosa si è rotti i coglioni, cara Eliana?
Allora, a parte la crisi che riduce la gente, questo ve lo posso dire.
Ma questo non è che non è che bisogna fare i movimenti per capire che la crisi.
A parte la crisi, non per capirlo, che forse lo dovete fare voi questo. Ma a parte per capire, lo facciamo per questo, ma c'è anche questo, che stiamo perdendo qualunque libertà.
Ma che vuol dire stiamo
non
perdendo qualunque
capire,
libertà?
Signora cara, ha una voce così gradevole da nonnina, ma non
con la R da cornacchia, caro il mio Parenzo.
No, ma ha una voce, sai quelle nonnine sagge?
Scusi,
che
ma lei è andata in piazza a protestare, Ileana, è andata in piazza o no?
Ma certo! Non parlo per l'aria che tira, mio caro, e ci sto mettendo la faccia e lo faccio convinta.
Pensa te.
E non perché non ho soldi da mangiare, io ci arrivo poco, però ce li ho per adesso. Però voglio la libertà, voglio non che
ma
ci
la
sia
libertà da che?
Europa del cazzo che ci sta. Oltre a vedere quanto sono i cetrioli, ci stanno per i coglioni, insieme alla Boldrini, insieme alla ministra Chienge e insieme a tutto.
Scusi, che c'entra la Chienge e la Boldrini con l'Europa che ci rompe il cazzo? Scusi, in questo grande calderone.
Mette quelle cose che ha origliato.
Ecco, quando sente, quando vede in faccia la Chienge, a cosa pensa lei, signora Ileana?
Penso che potrebbe fare molto del bene a casa sua e penso
che l'Italia,
cioè, dovrebbe tornare in Congo, dice...
Che cazzo fa qua? Perché è scappata? Perché moriva di fame?
La simpatica nonnina, simpatica nonnina al telefono, nonnina turbo,
dai,
diciamo,
specie di bagaglio piccolo che dici tante di quelle cazzate, sei un paraculo della Madonna.
Senti la nonnina.
Un attimo, lasciatemela in onda
la dolcezza della nonnina.
Un attimo solo, torniamo tra poco.
Mangia la minestrina, nonnina.
In un mondo che non ci vuole più.
Canta Francesco Paolo Sisto, avvocato, penalista, deputato del PDL, interpreta Berlusconi. Sentite.
Che canta e non se la canta, sia chiaro, eh. Vado?
Vada.
Se c'è Giorgio che non mi vuole più, io rimango libero di più. È la verità, mi offro nudo a voi. E limpida ho l'immagine, ormai, nuove votazioni, giovani elettori, si esprimono tantissimi per noi. Alfano appartiene ormai al passato, e Lupi è un cellino compassato, e si alza un vento tiepido di amore. Non odio ma amore, e scopro te che voterai per me.
Andiamo, un'altra strofa, riprendiamo dall'inizio. Francesco Paolo Sisto, deputato del PDL, avvocato penalista, nonché avvocato di Berlusconi in un procedimento a Bari. Però questo non ce l'ha
fatto. Nulla.
Per conto del signor Ghedini, peraltro, per conto insieme, del signor Ghedini, insieme al signor Ghedini. Insieme, procedimento insieme. Sempre per le solite storie di
una cosa un po' più complicata.
Vabbè, tanto ce n'è tantissimo.
Ma
l'escort
non c'è. No, qui non c'è.
È un altro rivolo del Tarantino.
È un altro rivolo che non c'entra niente.
Vabbè, comunque, questo è per curriculum.
È una cosa molto semplice, anche molto facile.
Vabbè, allora insomma, ripetiamo questa.
Di nuovo?
Sì, Berlusconi.
Allora,
vai.
Da capo,
vai.
Pronti?
Via.
Però poi aiutate, fate.
Sì.
Allora, se c'è Giorgio che non mi vuole più, io rimango libero di più. Accedere un po', è la verità. Mi offro nudo a voi. Hey! E limpida ho l'immagine. Ormai. Nuove votazioni, giovani elettori, si esprimono tantissimi per noi.
Per noi.
Attenzione, Alfano appartiene ormai al passato. Non odio ma amore. Finale. E scopro te che voterai per me.
Che ormai è tutto finito.
Tutto finito. Francesco Paolo Sisto, deputato del PDL. Beh, devo dire che può fare di meglio.
Non ci sono strumenti.
Io l'ho visto all'opera in Puglia. Suonare, cantare davanti alle persone. Devo dire che può fare di meglio. Però qui senza strumenti, senza nulla, insomma, chapeau. Lei lo metterebbe il Papa sulla copertina di una rivista gay?
Assolutamente no.
Perché non c'è niente di male. Perché
il Papa
è un personaggio universale.
Ma non su una rivista gay, io non lo metterei proprio in copertina di una rivista. Cioè io penso
ma come no? Queste copertine.
Scusate,
qua.
Io su questo sono abbastanza.
Ma che c'entra? Ma il
tradizionale, sono altra squadra, le suore, vengo da una rigorosa educazione.
Però se lo mettono come uomo dell'anno in una rivista autorevole.
Io personalmente sono per una visione più mistica e meno mediatica. Credo che questo è un Papa, tra l'altro, che rifugge completamente da ogni forma forma di pubblicità.
Ma non è vero,
insomma, telefono a chiunque.
Avete il contrario, scusi.
Scusate, no, no, scusate.
Ma
entrare in mezzo alla gente non vuol dire farsi pubblicità, esattamente il contrario.
Ma no, ma è il contrario,
no,
di
no, no,
ma
no,
come no?
Usa
dai.
La sua la fede come strumento, giustamente.
Che la rivista, la principale rivista gay, The Advocate, che lo definisce e lo proclama uomo dell'anno perché ha detto delle frasi belle nei confronti
non è perché una rivista gay, una rivista transgender, una rivista normale, è perché secondo me il Papa su una rivista non ci sta.
Ma
il
come
Papa
non ci sta? Ma ci sta tutti i giorni sui giornali. Sisto,
sul
ma
giornale
che
è un'altra cosa.
Qui parla Sisto, parla Francesco,
no, no, no,
parla Paolo.
No, io dico, io sono molto
chi
sincero.
Chi parla? Paolo, Francesco o Sisto?
Francesco in questo caso, il Papa. No,
guarda che
ma lei vorrebbe diventare come Ghedini e Longo?
Beh, un po' più bello, se fosse possibile.
Lei è finito dell'empirio di un amico che mi ha appena scritto, è il signor Sebastiano. Signor Sebastiano, non dirò il cognome perché è una persona nota. Ha scritto Francesco Paolo nel mio empireo.
Ma come funziona? Lei sa come funziona
l'impiccio dei sensi?
L'impeachment tanto. Come funziona?
L'impeachment si mette una corda intorno al collo . E poi si tira finché uno non è impeachment. No? Così ricordo bene.
No, ma l'impeachment tecnicamente, lei è un avvocato, dovrebbe saperlo come funziona.
Beh,
non sa
no, per
la messa
la verità,
in stato d'accusa.
No,
qual è la procedura della messa in stato d'accusa?
Non lo sa. Lo so bene, come, però il punto è questo.
Non lo sa, lei me lo dica se lo sa. Come funziona l'impeachment?
Vuole che le chiarisca come funziona.
Come funziona impeachment?
Allora, ripeto, si prende una corda, la si mette...
No, lei non lo sa, sta facendo il furbo, non lo sa.
Posso
non lo sa.
Una cosa, scaramanticamente evito di dirlo. Ecco,
no,
mettiamola
no,
così.
No, come
perché lei ha rispetto... La notizia è che lei ha rispetto del capo dello Stato, allora.
Da un punto di vista istituzionale,
e allora
massimo
dica Berlusconi,
rispetto.
Basta parlare
no, scusate,
di impeachment.
No, scusate. Massimo rispetto della figura del capo dello Stato. Poi la valutazione sull'opportunità di gestire questo ruolo in modo sfacciatamente politico, trovo che sia un fatto.
Vabbè,
assolutamente
sta recuperando,
no, 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 dico esattamente le cose che penso e che dico da un po' di tempo, un po' di anni. Da questo...
Ma lei ricorda l'altro caso di impeachment storico quando fu?
Cossiga. Ricordo bene per... che si dimise.
Ma lei come funziona? Come funziona l'impeachment?
Beh, funziona bene se funziona bene, funziona male se funziona
non sa,
male.
Non lo sa, guardi, no. Avvocato Sisto, non lo sa.
Posso dirle una cosa? Allora,
ma non c'è niente di
faccio,
male, non lo
faccio,
sa,
come dice... faccio come Arancia Meccanica,
cioè?
È bene certe cose non farle vedere, se no si ripetono. E allora,
cioè?
Dico queste cose, diciamo, come posso dire, non proprio positive, forse qualche volta è bene non dirle perché non si ripetono.
Cioè lei dice, scusa, è un atto talmente grave.
Ma Berlusconi e altri del PDL sono scatenati su questa roba qua, dicono che...
L'impeachment è un atto gravissimo.
Scusi, se...
Significa minare...
Ma il suo capo di partito questo dice.
No, cioè,
Sisto, scusi un attimo, se i grillini propongono una cosa del genere, lei lo voterebbe o no? L'impeachment, o mai?
Personalmente devo dire che sarebbe una decisione politica e non personale. Se il partito decidesse di un impeachment, io ovviamente uomo di squadra non mi sottraggo. Il mio personale convincimento in un gesto così grave
è che non lo farà, che non succederà.
Può avere una importanza secondaria, ma quando c'è un partito che decide, c'è una linea politica,
vabbè,
ciascuno di noi ha il dovere di, diciamo,
la grazia a Berlusconi è stata firmata dai figli e messa in un cassetto, da quello che io so. C'è un foglio con una grazia firmata, la richiesta di grazia.
La grazia di Berlusconi sarebbe stato un grave errore, secondo me.
Perché?
È stato estremamente perché politicamente sarebbe stata
una missione di colpevolezza?
No, sarebbe stata una scelta che sarebbe stata letta in qualche modo come una missione di colpevolezza, non lo è, però così sarebbe stata letta, quindi io la ritengo un grave errore.
Grazie Francesco Paolo Sisto,
grazie,
deputato del PD.
Grazie.
Ma vogliamo dedicare anche una canzone a qualcun altro? No, ha scritto solo questa.
Beh, posso
ci esercitiamo.
Non so, in questo mondo di ladri,
no,
vale sempre,
ma
credo,
mondo,
no?
Ma in questo mondo di ladri
no,
banale,
però vale dire, sempre, diciamo, anche in questa
banale,
fase, no?
È un po' banale.
Ma no, va bene così.
Va bene così.
Pubblicità.
Scusate se vi ho disturbati.
Vabbè, da qui non si vuole schiodare. Francesco Paolo Sisto, deputato del PDL. Berlusconi, su quale legge elettorale vuole, Sisto? Che legge elettorale vuole Berlusconi?
Beh,
mi dica lei, che è relatore della legge elettorale di cui tutti parlano, i politici, alla gente non gliene frega nulla. Comunque, Berlusconi, che legge elettorale vuole?
Beh, noi partiamo dal Mattarellum.
Mattarellum
ovviamente col 25% di proporzionale, un premio di maggioranza eventualmente, ma questo è
di
tutto, tutto da vedere, questo è tutto da vedere ancora, diciamo che come posso dire, testo base, vogliamo chiamarlo così, partiamo.
Ma premio di maggioranza di quanto?
Su questo non ho idea neanche io, nel senso che si sta lavorando su questa ipotesi. È chiaro che qui ci vuole una grande
convergenza. Cos'è che Berlusconi proprio non vuole? Cos'è che non sopporta?
Beh, noi da sempre siamo contrari al doppio turno. Non
tutto tranne
Berlusconi.
Il doppio turno
cioè, diciamo, non ci vede d'accordo.
Potete
perché...
morire se
ma esageriamo.
Immolate
morire,
se
no,
c'è
ma quale turno. Ma quale vi immolate e quale morire? Non se ne parla proprio, né di immolarsi né di morire. Non lo vogliamo, punto.
Grazie Francesco Paolo Sisto. Marcello, provincia di Salerno. Buonasera.
Buonasera.
Dica,
allora,
dica.
Innanzitutto volevo sapere se mi potete aiutare ad avere una risposta. Il parametro perché qualcuno si possa definire omofobo,
Mi spiego meglio.
Ma non lo so, è un gioco questo che viene fatto.
È abbastanza semplice, però.
Cioè, se uno spara delle cose sui gay, se uno dice delle cose sui gay, viene definito omofobo. Ma guardi, io me ne frego poi. Alcuni sono omofobi secondo la vulgata, altri io li considero semplicemente persone che esprimono loro idee e poi vengono classificati come omofobi, ma in realtà secondo me non sono nemmeno omofobi. Comunque,
Io mi domando, cioè nel senso che io non mi ritengo omofobo, perlomeno penso di non esserlo, però se vedo due gay in mezzo alla strada che si baciano mi fa schifo.
Le fa?
Mi fanno schifo.
Le fa schifo? Ma
questo
lei,
si chiama
non è che è omofobo, omofobia. Però è un coglione lei, si può dire che è un coglione? Cioè, qual è il problema? Se lei vede un uomo e una donna che si baciano è normale, se lei invece vede due uomini che si baciano le fa schifo. No, va bene, però deve questa mentalità deve essere superata.
Allora questo mi identifica come omofobo, cioè, o come coglione, cioè, non riesco a capire. È come se si facesse passare un comportamento che, ma voglio dire, non dà fastidio a nessuno, perché a me non
ma perché le dà fastidio? Perché le dà fastidio quando due
mi dà un senso non glielo so spiegare, ecco, questo
e non me lo sa spiegare perché
lei comunque ha avuto un'infanzia serena.
Perché non va a farselo spiegare, non va a farselo spiegare da qualcuno bravo, per esempio? No, ci sono delle persone brave, uno va da un, che ne so, da una
ci sono analisti, psicologi, psicoterapeuti,
ma non necessariamente da una lista, da una persona di fiducia. Uno va e dice: ma come mai a me quando vedo
ho capito, cioè praticamente uno che ha questo tipo di situazione deve addirittura andare dall'analista.
Ma no, l'analista
no, dipende dalla
ma anche un amico fare. anche un amico cioè anche un amico, uno va e insomma come mai a me succede che vedo due uomini e due donne e mi fa schifo quando si bacia? Uno si interroga, no? Come mai lei fa schifo? Che cosa prova? Cosa farebbe in quel momento?
Non ho capito.
Cosa farebbe in quel momento quando vede due uomini o due donne che si baciano?
No,
cosa
niente, non mi fa niente, mi fa solo un senso proprio di schifo, però non mi fa, cioè non è che mi viene voglia di andare vicino, di dirgli ma che state facendo, non che state facendo. Cioè mi dà proprio un senso di nausea in questo senso qua. Cioè come se io vedessi un qualche cosa
nausea,
che nella mia mente la mia mente non lo riesce a spiegare. Ecco, questo
non lo riesce a spiegare. Ma lei lo sa che intorno a lei è pieno di froci?
Sì, come? Io lo so, lo vedo pure, lo tasto anche con mano. Però voglio dire, fino a quando, cioè, io so che una persona è gay, e me lo ha anche detto, però cioè abbiamo parliamo perché ho anche amici, voglio dire che.
Però
se si mostra, ecco, con queste diciamo con queste movenze, con queste cose, con il suo compagno.
Sì.
Mi dà un senso di fastidio.
Di fastidio. Finché si fanno gli affari loro, lei dice no. Poi quando si baciano in pubblico.
No, anche se stanno insieme, cioè che io so che sono due compagni, però stanno, voglio dire. Anche
però se si baciano,
mano,
se invece si baciano,
mi dà un senso di proprio di fastidio all'interno. Cioè, devo girare la faccia, ecco.
Deve girare la faccia, ma è amore, no? Due persone che no, si baciano le labbra, la lingua, le guance, due uomini, due donne, che differenza fa in fondo? È sempre
schifo.
Affetto, amore, che? Che dice?
Ma fanno schifo.
Ah, avvocato, le fanno schifo?
È Taormina che ogni tanto si dice.
Avvocato?
Fanno schifo.
Avvocato?
Ma fanno schifo.
Sì, ho capito. Avvocato?
E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali.
Sì, no, ho capito. Ma c'è qualcos'altro che vuole aggiungere?
Ormai è tutto degradato.
No, ma ho capito. Oltre a essere tutto degradato è tutto finito. C'è qualcosa in più che vuole aggiungere, avvocato?
Ma io sarò bagato in testa, andato a fischiare, se è bagato in testa che è bagato in culo.
Ho capito. Io direi che siamo a livello del reverendo Robertson là. Taormina. Come cavolo si chiama? Pat Robertson, che secondo la rivista The Advocate
è anche un principe del foro, capito?
Il signor Pat Robertson, secondo la rivista The Advocate, è uno degli omofobi dell'anno. Ha detto che i gay di San Francisco vanno in giro con anelli taglienti per ferire quelli che stringono le mani e diffondere così il virus dell'HIV. Capito? Il reverendo Pat Robertson.
Per fortuna non abbiamo ancora importata questa gente in Italia.
Ma io perché non ci sono personaggi del genere in Italia da intervistare ogni giorno?
Ci stiamo arrivando a questo.
Io voglio intervistare un reverendo Pat Robertson ogni santissimo giorno.
Ma guarda che quel Ruggero che ogni tanto c'è.
Ruggero! Allora, nella nostra classifica degli omofobi,
come si chiama lì quell'altro?
Nella nostra classifica c'è il professor Taormina, abbiamo detto Sberna, c'è Buonanno.
Lega, sentiamo. Se un gay si avvicina a te e ci prova, tu che fai?
Gli do un calcio nei coglioni.
Ma dai, Ismaele, ma perché così?
Ma perché no, scusa, ma permettimi, se uno viene a rompermi le palle, che
ho capito, ma se uno ti corteggia, gli dai un calcio nei coglioni.
Sì.
Allora, la nostra classifica prevede primo Taormina per adesso, voi potete ribaltarla. Primo Taormina, secondo Buonanno, terzo Ruggero. Sentiamo anche Ruggero che vuole
Maurizio
Ruggero, il reato di sodomia.
La conclamata sodomia come tale è giusto che sia punita, perché è una cosa effettivamente che attira castighi dal cielo ed è completamente contraria all'ordine naturale oltre che tradizionale. Un tempo c'era anche il rogo per questa cosa. Noi abbiamo perso l'idea dell'immensa gravità che questo tipo di pratica comporta.
Io però vorrei ogni giorno
del rogo l'avevo dimenticata.
Io vorrei ogni giorno il reverendo Pat Robertson.
Ma Ruggero ha detto che vuole il rogo più di quello, che vuoi?
Sì, ma non è come il reverendo Robertson.
E infatti è Ruggero, questo è anche, ho capito, anche
cioè,
il reverendo
è
Robertson.
Un altro peso il reverendo Robertson.
Ma
scusa,
che ne sai?
Ma non c'è in Italia uno così, perché
ma
adesso
c'è questo Ruggero?
Fra poco me lo spiega qua qualcuno che è esperto di cose americane.
Di cose estere,
perché
sì.
Non c'è in Italia un bel reverendo Pat
ma
Robertson?
Ma abbiamo già una qualità
cazzo
di matti. Qui
perché che non c'è? Perché non c'è uno scrittore che dice, per esempio, che bisogna reintrodurre la legge contro la sodomia negli USA, l'omosessualità come malattia, il plan. Perché non ci sono personaggi?
Ma no, ci sono, eh?
Sì, ma sono degli scalzacani, ma sono dei peracottari.
Cioè, stai dicendo che Abramovic
non sono personaggi che vengono intervistati dalla CNN come Robertson?
Che
Taormina
è una scalzacani, stai dicendo che Taormina è una scalzacani?
No, sono personaggi minori.
Ma minori.
C'era ancora la signora Ileana, però. Ileana?
Ah, la nonnina.
Ileana?
La nonnina.
Sì?
Mi dica, allora, che forconi ha lei? Quanti forconi ha?
La nonnina.
Non avete allora ancora capito che siamo gente pacifica solo scoglionata. E dica a quella mezza sega che c'ha gli attacchi di quel paraculo.
La nonnina adorabile, la nonnina.
Che se la può mettere anche nelle orecchie se a lui piace, cazzi suoi.
La nonnina.
Che la pianti, perché gli auguro di diventare, è già rimbambito adesso. Quando avrà la mia età non mi tirerà dietro neanche le scarpe.
Torni a cucinare il semolino, nonnina, va?
Ma quale semolino? Io lo dica, quale semolino? Io sto coi forconi, dai, su.
La nonnina dei
la vecchia.
Appunto. No, ma che bello.
Le nonnine. A parte se non sei la Narella che ti
quanti
fa
anni ha, cara?
Perché dice cazzate.
Ma quanti anni ha?
Ma perché dice cazzate a Narella, scusi? Perché dice cazzate a Narella?
Di sinistra, dai, no.
Ma perché dice solo delle maledizioni, delle cazzate senza senso? E per quello che piace alla mezza sega che ti fa la spalla.
Ha parlato qui Angelo Pane Bianco, hai capito? ha appena questa parlato Gallo della Loggia qua.
No, ma che c'entra Gallo della Loggia? Io la voglio ingaggiare
il professor Dalimonte.
Ma quella mezza sega lì, se la di fare l'intellettuale. E ti ricordo che Phobos vuol dire panico.
Che vuol dire, scusi?
Panico.
È dio del panico, Phobos. Per cui, per dire che uno è cazzofobo, vuol dire che ha paura al panico a vedere il cazzo, no?
Ma scusi, approfondiamo questo argomento. Quanti anni ha lei? Scusi, intanto, pensa scusi ancora a quello che lei ha chiamato cazzo. Quanti anni ha lei, signora Ileana?
Abbastanza da essere la nonnina di quell'imbambito lì.
Ma no, ma veramente, glielo chiedo con affetto. Quanti anni ha, signora?
Quanti anni ha, signora? Scusi.
60.
Ah, è giovane, allora non è la nonnina, è giovane.
Ancora sei sicuro che sono abbastanza in forma e sono ancora una persona piacente?
Ma cioè, no, il sesso lo fa?
Perché non importa questo? Perché è l'ultima cosa che mi interessa.
Brava,
la cosa che mi interessa è che noi cittadini normali, non coi forconi, che quelli li lasciamo ai.
Voi cittadini normali? Voi cittadini normali?
Eh? Noi cittadini normali siamo solo scoglionati, e come ha detto lei che lo mettiamo nel calderone, è vero, è un calderone di cose che non vanno bene, ma nel calderone c'è appunto, come dicevo io prima, la Boldrini, la Chiege, di governi che Bertin due volte non rispondono all'elezione dei cittadini in un meccanismo perverso, è quello che noi vogliamo smettere.
Va bene, signora, un attimo, traffico.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato.
Che carogna che si è, vabbè.
Pure lo spray a di zanzara mi son messo che, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist, la zanzara twist. Una volta polpaccio e
la spazzatura radiofonica.
Vabbè, questo lo sappiamo già, siamo la spazzatura, siamo rifiutati da chiunque. No, è un ascoltatore. Luigi, allora? Non c'è. Mauro, provincia di Brescia. Ma ci sono questi o sono spariti? Non ho capito. Marcello, provincia di Salerno. Ah, Giorgio da Roma, dai, datemene uno qualsiasi, dai, Giorgio da Roma. Tutte pezzi, Ileana c'è ancora, la matta c'è ancora, Ileana, non c'è manco quella. Alessio Vinci, buonasera. Buonasera, come stai? Grande sera, ritorno.
Good night and see you soon.
Beh, più see you soon che good night.
Ma lo pigli subito per il culo?
No.
Lo pigli subito.
Anzi,
per il culo.
È un amico, per
cioè, l'hai subito preso per il culo, oh, perché gli hai ricordato Matrix. Non gli dovevi ricordare Matrix.
Ma non è vero, perché Matrix lo dice comunque.
Ma perché sarà
avvelenato?
Ma no, ma scherzi, ma è stata un'esperienza meravigliosa.
Hai preso la laurea in Albania? Hai preso la laurea?
No, a me non mi serve.
No, però raccontaci questa cosa, ma come hai vissuto questa vicenda oggi delle lauree false in Albania?
Ma intanto sono iniziate prima che arrivassi io,
però quindi adesso sono scoperte alcune cose, che non c'era solo Renzo Bossi, no, c'erano pure un sacco di italiani. Però
quelli sono venuti a fare un regolare esame di ammissione, parteciperanno adesso all'anno accademico e poi ci sono naturalmente, come in tutte le università del mondo, le lauree diciamo più originali e quelle diciamo più combattute.
Vabbè, in Albania ci sono lauree un po' finte, su, dai. Non
sì,
sono...
un po' come in tanti altri paesi, compreso il nostro.
Adesso si è scoperto un grande difensore dell'Albania.
No, ecco, appunto, vorrei evitare di essere...
Ma spieghiamo a chi ci ascolta. Cioè, capito? Tu hai adesso sei diventato direttore di una TV albanese.
Direttore editoriale.
Mm-hmm. Quindi quanti giorni passi lì alla settimana?
2-3 giorni alla settimana.
Ma vedi come sta? Sta in grazia di Dio.
ragazzi,
meglio Tirana di Cologno?
No. Ah, guarda, quello senz'altro.
No, meglio di...
No, ho già dato il titolo.
Comunque.
Ha sentito Gonfalonieri, Fidel, meglio Tirana di Cologno.
Comunque,
cioè, ci sono meno veleni.
Quello senz'altro. Ma no, ho avuto più fortuna. Io ho avuto fortuna, lo sapete, io vivevo a Roma, sì, quindi Cologno ci andavo poco.
Però comunque, meglio Tirana di Cologno. Questo...
Diciamo che il lavoro che faccio a Tirana mi diverte moltissimo. Sì.
Questo...
Meglio Tirana.
Allora, uno va a Tirana per i quattrini, diciamo, uno va in Albania
tu,
per i quattrini, ma, Cucciani,
manco sapevi,
ma io sono
un
grande cultore
Tirana,
di questa
manco
roba,
sapevi dove era tu sulla cartina.
Ma perché, scusa, ma a te chi ti dice che una Tirana guadagna più soldi?
Ma sì, dai, si guadagna un sacco di soldi, dai.
Ah, sì?
Uno per andare lì guadagna un sacco di soldi. Siamo sui 400.000, dai.
Senti, facciamo, ti mando come mio agente a rinegoziare col mio editore. Va bene,
ma se sei andato a Tirana 2-3 volte a settimana per meno di 400.000 euro, ma te dirò la roba in faccia, scusa.
Sei andato a Tirana tu?
No, ma sarà bellissima sicuramente,
no,
però uno sempre a Tirana deve andare.
Ho capito, ma Tirana non è bellissima? Non è in Burundi,
No, è qua dietro.
Cioè, da Roma ci si mette meno arrivare a Tirana che non a Cologno.
Ci vai con un canotto praticamente.
Ah, anche tu ti ci metti adesso? No, guarda, una cosa a caso dici.
Ci vai
in aereo?
No, ci vai in aereo, ci vai privato.
Bellissimo, ogni tanto.
Ogni tanto privato. Siamo al top.
Non è il mio.
Quello del proprietario. Quello
dell'editore.
L'editore. Ma tu vai a Tirana con l'aereo privato del proprietario della televisione.
Se ci va anche lui, ci vado anch'io, se no prendo un volo di linea. Perché risparmiamo.
Perché Berlusconi, secondo te, non dava qualche passaggio in aereo
a Fidel?
A Mike, no, ma anche ai suoi giornalisti,
certo,
ai suoi direttori.
Ma è più facile trattare con gli albanesi o trattare con Crippa o con i vertici di Mediaset? No. Non lo conosci, Crippa Chidi?
Sì, no.
Sei dimenticato?
No, come no? Anzi, abbiamo avuto ottimi rapporti di lavoro anche con lui.
È più facile trattare con gli albanesi, diciamo la verità.
Ma, dunque, innanzitutto noi siamo un canale, diciamo, italo-albanese. Abbiamo un cuore italiano e abbiamo, diciamo, uno staff albanese, quindi trattiamo con entrambi.
Ma tu parli l'albanese, no?
No. Uso interpreti, naturalmente, anche se, a dire la verità, la stragrande maggioranza degli albanesi, e soprattutto quelli che lavorano con noi, parlano un italiano perfetto.
Anzi, e tu vai in onda ogni tanto?
Sì, vado in onda tutte le settimane.
Con una specie di...
Faccio delle incursioni. Adesso ci arriverà, non ti preoccupare. Sa tutto. Ma aspetta, che non sa
che stiamo scaldando l'ambiente. Aspetta, chi stavo arrivando?
Quanto devo resistere ancora?
Che bella signorina dietro lì.
La moglie, Giulietta.
Si può dire che questo è molto bello, che sta con la moglie.
Mi ha fatto una sorpresa.
Non è uno di quei giornalisti, e io non voglio parlare di quelli che sono dentro questa radio, che appena hanno il successo, ecco lì uno. Lui è uno che sta sempre con la stessa donna da sempre. Hai capito? Svuotati le orecchie tu lì, signor Cruciani.
Da sempre, non esageriamo, da sempre.
Non è che ha conosciuto solo
Torniamo a Tirana.
sempre stato considerato comunque, un tomber de fame.
Ti fa,
diciamo
ti fa queste sorprese, appunto. Ti fa trovare sotto Radio 24. Dici, no, anche tu da queste parti.
Torniamo a tirare.
No, quando eri in Italia e conducevi programmi in Italia, quanto ti, le donne, quanto ti. Come Berlusconi, un sacco di bigliettini ti mettevano in mano.
Sì, ma no.
Ti mettevano i bigliettini in mano. Sì, dai,
su, i bigliettini in mano addirittura Berlusconi, no sì. Ti mandavano qualche ti mandavano qualche mazzo,
cioè,
di
sono molto corteggiati conduttori
sì, i conduttori radiofonici e televisivi sono molto corteggiati,
in particolare
sì.
Televisivi
in particolare, quelli radiofonici che si fanno corteggiare,
ma quello è normale, ma c'ha ragione lui, certo.
Cioè se uno potesse no ma ogni sera diciamo se uno potesse, se uno volesse,
se uno volesse, se uno, volesse, se uno, se uno potesse, sai perché
no, potesse sì, se uno volesse diciamo, sarebbe molto facile, diciamo questa,
ma, sì, ma insomma, ma non, ma mica solo, mica solo perché siamo in TV,
vabbè,
insomma.
Io voglio capire una cosa, se sei stato trattato male da Mediaset, diciamo la
no,
non ti facevano fare niente alla fine, dai,
ah no, quello sì, quello.
Non ti facevano fare
ma
male,
quello non significa trattare male, scusami, io sono arrivato a Mediaset diciamo cioè, quasi per caso, no, insomma sì. È stata una
ma è
una
vera
coincidenza.
Questa storia che tu eri in corridoio un giorno, oppure...
non esageriamo, in corridoio io ero andato a Mediaset per offrire una mia collaborazione per tagliare i costi, sì. della CNN, e quindi avevo incontrato una serie di persone, ti parlo dei primi di gennaio,
sì.
Per cercare di ridurre i costi di CNN, quindi volevo affittare delle stanze a Mediaset. E dopodiché, nel giro di un mese, c'è stato l'affare Mentana, e quindi la persona con la quale io parlavo...
Una botta di culo, dai.
Assolutamente, quindi, ma esattamente come io sono entrato, cioè con la stessa rapidità sono entrato, dopo 4 anni e quello e quant'altro, ne sono uscito...
Ma perché poi non hai fatto niente per un...
Ma
chi è che non ti ha fatto fare niente?
Non credo
signor Mimun, dai,
no,
pure Mimun non ti faceva
fare niente. No, guarda, io devo dire la verità, io credo di aver fatto un... di aver avuto una grandissima esperienza nel fare Matrix, che era un programma molto difficile, molto complicato.
Ma
per due motivi.
Hai fatto più ascolti tu o Telese?
Guarda, secondo me fare i paragoni di ascolti, cioè io non
stagioni,
vorrei...
Non
vorrei più sono stagioni diverse. Io credo che le mie medie fossero più alte. Poi è anche diverso, io facevo 4 programmi a settimana.
Ma perché l'hanno sospeso se faceva gli ascolti Matrix?
A me è stato detto che c'era un problema di budget, quindi non c'erano i soldi, ma secondo me poteva anche essere la possibilità, immagino, perché non abbiamo mai, cioè non è mai stato un innanzitutto dobbiamo ricordare una parentesi, io non è che hanno sospeso Matrix e mi hanno mandato al confino,
no,
mi hanno sospeso Matrix e mi hanno dato una 5 ore di televisione la domenica pomeriggio,
sì,
quindi certo. Non è che mi hanno detto
sì, che è durata due
che è durata tre
settimane
e meno male, guarda, io
non
volevo male, cominciare,
noi non è che possiamo parlare molto tanto,
sì, no, infatti
volevo dirlo io
guarda, ti posso dire cari fratelli, io volevo dirvi, io dicevo
portaci a Tirana, Alessio Vinci, portaci a Tirana.
Secondo me, io ho detto, questi due sono matti, ma non sono così matti da tirar fuori il fatto che io ho fatto due puntate in più rispetto a voi.
Sì, è così.
Sono resistito più di voi.
Record.
Scusa, si potrebbe portare.
Senza dire parolacce, capito? Almeno voi ce l'avete la scusa.
Questa è una falsità. Ma dimmi una cosa, ma si potrebbe portare Radio Belve in Albania?
Ah, se volete venire non c'è problema, non c'è problema, ho qualche dubbio sulla simultanea, perché capito,
facciamo una volta a settimana,
c'è un problema di slang anche lì,
però io vi posso garantire che Radio Belva si può tranquillamente produrre in Albania e trasmettere in Italia a un decimo del costo di Condulire. Quello che costate qua, maledetti parabutti,
no
assolutamente,
ma...
sì,
no,
ma, è no, ma com'è sta storia che hanno scritto che molti programmi che ci sono nella tua televisione sono copiati, hanno accusato di copiare. Questo bisogna arrivare a questo, no? Cioè hanno accusato signor Vinci di copiare alcuni programmi nella televisione. Perché hanno fatto?
Vabbè, ma
lo stesso studio di quelli
perché
che
sono com'è? Dei malati con l'Italia, hanno una sorta di
malati, non lo so, è sicuramente una nazione, un paese che ha guardato l'Italia e ha l'Italia attraverso la televisione, Mediaset e Rai.
Cioè tu sei una specie di dio
in particolare. Non esageriamo.
Giri per strada, che succede?
Sai cos'è che devo dire? Ti dà una certa soddisfazione, non è questione di essere popolare o dio.
Sì, giri per strada.
Quello che le persone che vengono in studio da me a essere intervistate, compresi i ministri che sono tra l'altro giovanissimi, sono persone che mi guardavano in televisione anche 10-15 anni fa quando era CNN e mi dicevano: tu eri per noi la finestra sul mondo, adesso sei la finestra sull'Albania. E questo, devo dire la verità, è una piccola soddisfazione che ti prendi dopo aver girato un po' il mondo e ora ti ritrovi momentaneamente a lavorare in un piccolo paese come l'Albania, insomma.
Vabbè. Forte,
è forte, perché ma senti, un ministro,
ma
che ti dice,
questo,
io mi ricordo
tuo editore, che è una specie di Berlusconi albanese, no?
No, lui è italiano. è italiano.
Sì,
intervistato dal vostro Giovanni Minoli,
non sa niente.
E si candiderà alle elezioni o no?
Ma no, lui è una persona che lavora in italiano.
Senti, adesso tu torneresti a Mediaset?
E dipende da fare cosa.
No, ma torneresti a Mediaset?
Assolutamente. No, ma se Mediaset mi vuole, mi dicono.
In Italia dove lavoreresti? Cosa faresti? Cosa piacerebbe
fare?
Cosa ti piacerebbe fare?
Tutto.
Un sogno che hai.
Telegiornale, un programma di. Sai cos'è? L'avete scoperto anche voi. Insomma, i programmi che abbiamo fatto noi ormai sono un po'. O sono passé, o ce ne sono davvero tanti. Diciamoci la verità: quando i programmi che sono ancora quelli, diciamo, storici qua, no? Porta a Porta, Matrix, Ballarò, così.
Sì.
Sono cresciuti in un ambito dove comunque non c'era grandissima concorrenza. Poca concorrenza, lo stesso Matrix è nato dopo 15 anni che c'era Porta a Porta e quant'altro. Adesso praticamente tu ti alzi la mattina alle 6 e ti metti a letto
tutti
alle 2 ed è tutto un talk show dove tra l'altro gli stessi ospiti, gli stessi argomenti.
Ma Telese è più bravo di te a condurre Matrix?
Telese capisce di politica sicuramente
più
molto
di me.
Più di me sicuramente.
Ma è più bravo a condurre? O no?
Non lo so se c'è bravo, non credo ci sia una... Sai, è una questione di stile, cioè ci sono sicuramente alcuni a cui piace più Telese.
A chi ti piace di più? Il talk che ti piace di più qual è in Italia?
Guarda, a me... ti posso dire la verità?
Uno che ti piace di più degli altri, magari non ti piacciono
talk te. Guarda, li vedo talmente
Santoro?
Poco in questo momento. No, onestamente no. Ecco, l'amico Formigli, lo dico amico perché comunque lo seguivo anche prima. Formigli è sicuramente una persona che ha,
cioè,
che ha uno stile, diciamo,
paragone?
Può essere abbastanza. No, paragone no.
Formigli.
Ma più per stile, poi sai, no, sui contenuti non ci sono. Ma comunque sono più o meno.
Tutti uguali, stessi ospiti. Alessio
cose.
Vinci, grazie.
Pubblicità.
Grazie.
È andata bene, però, ragazzi. Io
hai visto?
Mamma mia, io
sono
Ma vai alla zanzara, ma sei matto.
Ma non sei mica un mostro, mica sei un mostro di
Aspetta un
attimo.
Stai qua. Pubblicità, poi torniamo.
Mentre impazzano sul web, cari ascoltatori, le dichiarazioni rilasciate qui alla zanzara da Giovanni Sartori contro Renzi. Sartori, no, politologo, fiorentino, e anche contro la Chienge, dice: io una sinistra che mette la Chienge come, o Chieng, come diavolo si chiama, ministro dell'integrazione, non la voterei mai, non sa nulla, lo Ius Soli è una follia negativa per l'Italia, sarebbe un disastro per l'economia, la gente ha paura, aumenterebbe la delinquenza, eccetera eccetera. Il professor Giovanni Sartori ancora una volta contro la Chienge. Mentre impazzano queste dichiarazioni, abbiamo con noi ancora Alessio Vinci,
che
ha detto che si aspettava più cattiveria da parte nostra. Adesso io mi arrabbio.
Adesso
intanto siete cattivi perché non avete detto ancora il nome del canale.
Agon Channel.
E lo si vede in streaming.
Ma in Italia chi cazzo lo vede?
Sembri Pannella. www.renitali.it.
Ci sono 500.000 albanesi che ci possono guardare.
Vabbè, ma gli albanesi lo guarderanno.
Guarda che 500.000 albanesi sono più degli spettatori di Matrix.
Sì, vabbè, d'accordo.
Ecco la cattiveria.
Ma è pieno di italiani che vogliono venire a lavorare in Albania?
Ci sono
o no?
tanti.
Ma giornalisti?
Tanti nostri colleghi, sì.
Ma veramente?
Sì.
Anche direttori di giornali.
Cioè ti chiamano?
Sì, mi chiamano.
Assumimi in Albania.
No, vengo a lavorare con te, voglio lavorare con te, facciamo una
cooperazione. Ma grandi nomi anche, nomi conosciuti?
Alcuni sì.
Sì?
Ma dai,
sempre
a
colore.
Ma guarda, giornalisti, ma soprattutto ci sono...
Cameraman.
Quelli proprio...
Produttori perché?
Ci sono anche produttori, gente che produce programmi.
Quanto costa produrre?
Costa un sesto rispetto all'Italia.
Cioè, per esempio, un programma come quello di Fazio.
Un programma... Adesso non so quanto costa Fazio. Se Fazio costasse 100.000 euro a puntata, noi ne spendiamo 10.000 per fare una cosa molto simile.
Vabbè, ma perché lì...
Ma perché?
Cioè, il Fazio perché? Albanese, quanto prende il Fazio albanese?
Il Fazio albanese?
L'omologo... l'omologo di Fazio in Albania.
Ma non è lo stipendio che del conduttore che conta. Il conduttore è, chiaramente lo paghi per quello che è il valore, eccetera, eccetera. Perché c'è tutto quello che ruota intorno al conduttore per poterlo mandare in onda.
Vabbè, insomma, tu quante soldi ti danno?
No, soldi? Ragazzi.
Dai,
no, guarda,
poi ti pagano in euro.
È inutile.
In euro ti pagano.
No, beh, certo.
Ma lì vivi praticamente come un papa.
Ma no, vado in albergo, dormo due notti, lavoro e torno a casa. E la mia casa è qua ancora.
Beh, sì. Comunque, insomma, la realtà è che.
La notizia comunque che ci dà Vinci è che ci sono molti giornalisti italiani pronti a fare le valigie.
La notizia è che a chi vuole ascoltare che alcuni programmi che si producono tranquillamente qui in Italia si possono produrre
in Albania.
In Albania,
cioè,
alla stessa qualità,
alla stessa qualità
e con costi inferiori. E in un momento in cui tutti gli editori fanno attenzione ai costi.
E perché non si fa? Perché c'è un sacco di gente che ci deve guadagnare qua.
No, un po' in parte, e anche perché ancora in Albania questo non c'era.
Il costo del lavoro è altissimo.
Certo. Lo stipendio medio di un cameraman si aggira sui 500 euro ed è pagato bene.
Come sono le donne albanesi?
Molto carine.
Carine? Sì, molto?
Sì. Sai, abbastanza, sì. Sì? Sì, come le brasiliane, le americane, le francesi, le spagnole.
Cioè, c'è di...
O le trinidadiane, ecco, le vedi. c'era lì dietro, dietro il vetro.
La moglie dietro il vetro.
Ho due anni e quattro mesi a Moggi in appello. Aia. In appello. Ciao, Alessio Vinci. Ciao.
Grazie, ciao. Salutaci l'Albania. Facciamo questa zanzara in Albania.
Ma quando volete.
Beh, facciamo una puntata della zanzara in Albania.
Si può fare in diretta da
sì,
Tirana?
Sì, quando volete. Ma studi sono a vostra disposizione.
Se uno pronuncia la parola Bossi oggi in Albania, che succede?
No, ma guarda, la cosa del...
No, se dici Bossi.
Una parola trota.
Trota. È sinonimo di
di italiano
laurea falsa.
Di laurea falsa,
ah, veramente? È entrato nel
dizionario? Sì, però un Bossi. Poi ci sono, quest'anno ci sono stati a settembre 1000 studenti romani che sono venuti a fare l'esame di ammissione all'università albanese, che poi è gemellata con Tor Vergata, medicina.
Sì, vabbè, a parte quello. Però parte la parola quello? Trota è
quelli sono 1000, quell'altro è uno.
No, quella è più famosa.
Vabbè, ho capito.
La parola trota è stata associata
alla laurea falsa.
Alla laurea falsa.
Sì, sì. Cioè, ma non solo in Albania, anche qua.
Se uno dice trota in giro in Albania, che succede?
Ma sai, lì ha avuto meno eco la storia rispetto a qua. Ma sì, ma certo. Ma non è, cioè, loro ormai, tra l'altro gli albanesi fino ormai hanno le loro televisioni, hanno i loro programmi, hanno loro... cioè non è che ormai sono più appesi alle nostre labbra così. È un paese che ci guarda sicuramente come
pensa
modello.
Pensa che cosa raccontava il padre che andava a fare gli esami a New York.
Invece andava in Albania. Come si dice la pubblicità in albanese, così la mandiamo?
Non lo so.
Io l'albanese non sai una parola di albanese?
Come tu sai, io parlo qualche lingua, ma proprio l'albanese non mi entra.
Ti rifiuti di parlo?
L'unica cosa, non è che mi rifiuto, non mi entra in testa, anche perché è tutto al contrario. Per esempio sì si dice po. Po.
Sì?
Sì si dice po.
Po, come il fiume
come il fiume no si dice io che si vuol dire sì in tedesco no lascia perdere, guarda, ne ho 5 in testa, bastano.
Ciao ciao Alessio,
ciao, grazie. La
zanzara che punge nel vivo. Maurizio Prato, buonasera. Yeah. Maurizio,
senta,
Prato,
no, prima sentivo l'onorevole del PDL lì avvocato parlare.
Sì.
Trovava inadeguate e inopportune le parole di Napolitano, no? Per quanto riguarda fate le
ma lei ha la viva voce? Lei ha la viva voce?
Sì, perché non posso fare a meno.
Ho capito, però Maurizio, noi sentiamo poco se lei mantiene viva voce, dai.
Due secondi soli. Io mi sono incazzato come una scimmia. Perché lui trovava inadeguate le parole di Napolitano, però non ha detto una parola riguardo il suo compagno, ex compagno di partito.
No, ha detto che mette due mani sul fuoco, ha detto che si fida totalmente. E io che cosa le devo dire? Per me è sbagliato che quei soldi vengano utilizzati per fare una polizza di assicurazione, anche se fatto in buona fede sulla vita. Cioè, anche se fatto in buona fede, quei soldi servono per l'attività di partito, non servono per fare una polizza assicurativa. Lo dico con affetto nei confronti di Gasparri, che conosco e che... e che ovviamente non c'è la presunzione di innocenza, ci sono le indagini in corso, quello che vogliamo, però quei soldi vanno utilizzati, e secondo me già dovrebbero essere cancellati come finanziamento pubblico, vanno utilizzati per attività politica, non per fare le assicurazioni sulla vita di un deputato, almeno da quello che sembra.
Certo.
Vabbè, Mauro, provincia di Brescia, dai.
Sì, buonasera Cruciani. Senta, dimmi. Una provocazione sentendo oggi che è stato aumentato lo sconto di pena ai carcerati.
Sì, allora 3.000 zona... persone usciranno dal carcere in un paese civile. In un paese civile non si liberano le persone dal carcere,
esatto,
non si tolgono le persone dal carcere, si costruiscono delle prigioni decenti.
Esatto.
Si costruiscono delle persone decenti, delle prigioni decenti, delle prigioni adeguate dove si vive normalmente, non ammassati. In un paese civile si fa questo, non si libera la gente dal carcere, non si libera la gente dal carcere, non si libera, non si libera la gente dal carcere, non si libera, non mi interessa.
Brunetta,
non si libera la gente dal carcere, non mi interessa. In un paese civile normale si costruiscono prigioni più adeguate.
Una popolazione di detenuti che è 3 volte tanto quella che sarebbe quella consentita.
In un paese normale,
chi ha commesso reati minimi e ha già scontato buona parte della pena, è
facciamo
civile,
sconti, facciamo sconti per ogni
civile,
cosa, facciamo sconti per ogni cosa, facciamo sconti per tutto,
uno
dai.
Che si è
facciamo
fumato,
sconti collettivi.
Uno che è un tossicodipendente, ad esempio,
ma
non
lascia
deve
perdere,
stare in galera,
è un principio,
esempio,
ma è un altro discorso
esempio.
Questo.
No, è lo stesso discorso.
Il principio è uno solo, caro ascoltatore e care persone che
facile,
ci ascoltate.
Quello che tu dici è molto facile.
Non si
è un
liberano
argomento...
3.500 persone, si costruiscono prigioni più civili, più degne di questo paese. Punto e basta. Chi era? Mauro, allora?
Luciani, sì, allora, senta, prendiamo una provincia, perché un comune è troppo poco, e all'interno di quella provincia facciamo che a casa propria, nel giardino, in casa, facciamo che uno è libero di difendersi. Tra 6 mesi facciamo un exit poll, facciamo un sondaggio e vediamo se
la criminalità ha aumentato o diminuita. Visto che siamo il paese degli esperimenti, da quelli più stupidi a quelli più intelligenti, facciamo anche questo e vediamo un po' cosa succede.
Ma io non so gli esperimenti, io dico semplicemente che il decreto svuota carceri è una vergogna, è una vergogna, ecco una vergogna.
Facile demagogia.
Ma non è una facile demagogia, è una vergogna,
gli umori più bassi della
è una vergogna.
È un grande atto politico.
Ma quale atto politico? È una vergogna, è una vergogna. Una vergogna. Oriano dalla provincia
Stai
di Vicenza.
Creando il panico.
Ma quale panico? È una vergogna. Non mi interessa. È una vergogna.
Incalliti.
È una vergogna lo stesso. Oriano.
Sì.
Dimmi.
Aspetti che pongo il. Sì, salve. Salve signor Cruciani.
Allora?
Niente, volevo intervenire sulla faccenda del movimento 9 dicembre. In quanto non vedo giusto come. Specialmente lei, signor Cruciani, interviene sempre non a favore di questo movimento. Io volevo dire perché mi sento solidale e soprattutto perché penso che sia ora che noi del popolo italiano ci facciamo sentire.
Primo, ma che vuol dire?
Non... La politica.
Ma lei cosa vuole? Mi spiega. Lei fa parte del movimento 9 dicembre?
Da tutto tempo.
Sì, vabbè, questo sta
non ha mai
programma, dai.
Tenuto in considerazione programma, tutti quelli che pagano le tasse.
Sì,
noi le abbiamo sempre pagate, adesso che c'è la crisi, siamo in crisi, non abbiamo, o comunque abbiamo ben
vabbè,
poco
allora non ho capito, ma
e nessuno ci ascolta.
Nessuno ci ascolta.
Prima
sì,
cosa,
nessuno ci ascolta.
Perché il governo dovrebbe ascoltare noi quando soprattutto ci promette che
abbasserà. Se lei parla così, per forza nessuno ascolta.
Se lei parla in questo modo, nessuno l'ascolterà mai.
Ma perché dovrebbe ascoltare? Scusa, è una roba incredibile.
Che.
Vabbè.
La politica direi
un nastro registrato
sarebbe diversa quando hanno bisogno di tantissimi miliardi di euro soprattutto
ma
per
chi?
Pagare i 120-150 miliardi
sì,
di
sta
euro
parlando da solo, dai.
Che gli italiani avanzano dallo Stato e non li troveranno mai ma soprattutto oltre a
ma cos'è la ninna nanna della sera?
Già molto. Ma come fanno a dire che ci diminuiranno le tasse, che risolveranno il problema lavoro,
sì.
Quando invece...
Vai, continui, continui. Tanto questo continua.
Pronto?
Sì, pronto?
Pronto?
Sì, buonasera, sindaco Corvatta, buonasera.
Aspetti che sento pianissimo.
Scusi, sindaco Corvatta?
Pronto?
Sindaco, buonasera, è la Fondazione Almirante. Buonasera.
La Fondazione Almirante, ah.
Sì. Sindaco, ci risulta da note di stampa, che abbiamo parlato anche prima con Donna Assunta, che il vostro comune... ha cancellato la via dedicata al nostro compianto Giorgio
sì.
Per destinare invece il nome della via al signor Mandela.
Sì.
Beh, noi ci sembra, volevamo capire le ragioni di questo atto a memoria di Giorgio Almirante che noi difendiamo ogni giorno attraverso il lavoro della fondazione, gli eredi politici, spirituali. Volevamo capire da lei le ragioni di questo gesto duro.
Sì. Bene, allora, siccome io sto lavorando, sto facendo il medico, e ho da fare un'ultima visita, se vuole mi richiama tra un quarto d'ora, ne parliamo.
Sì, in quanto siamo rimasti sconcertati da questa decisione, che noi, Giorgio Almirante per noi ha rappresentato un pezzo di storia di questo paese.
Sì, è vero, è un pezzo di storia.
La storia vera, drammatica. Voi avete deciso di prendere politicamente questa decisione, di cancellare il nome di Giorgio Almirante e dedicarla al signor Mandela. Capisco la scelta politica che voi avete fatto.
Sì.
Comunque, sindaco, sembra che lei non abbia nulla da dire in merito alla vicenda.
No, io gli ho detto che se vuole discutere, se vuole capire perché, ne riparliamo tra un quarto d'ora. È chiaro che ovviamente io sono, anzi ho promosso questa scelta, come tutta la maggioranza che l'ha promossa. Cioè, quindi, vabbè.
Ma lei pensa che si possa tornare indietro in questa decisione? Si può tornare indietro in questa decisione? Non so, mettere magari via Nelson Mandela, già Giorgio Almirante, ad esempio, sarebbe una soluzione di mediazione.
Scusi,
Via Nelson Mandela, già Giorgio Almirante, ad esempio. No?
Guardi, tutto mi sarei aspettato meno che questa telefonata. Io capisco che chi è legato a questa figura possa essere dispiaciuto, ma insomma non è certo una figura che unisce, eh?
Perché lei ha detto che è una figura implicata nelle stragi dei partigiani, che ha accentuato il solco dell'odio senza mai rinnegare quello che è stato fatto.
Sì, e abbiamo scelto una figura di segno diverso, uno che ha combattuto con la non violenza.
Non violenza, insomma, anche lì sulla figura di Mandela anche lì ci sarebbe da dire, da scrivere, ma io direi a questo punto, magari sindaco, dire via Nelson Mandela, già Giorgio Almirante, questa sarebbe, come dire, una situazione di compromesso che potrebbe salvare la memoria di Giorgio, di quello che ha fatto per l'Italia. Lei ride, ma qua
ci penserò e non sto scherzando, ci penso.
Va bene, intanto grazie. Eia, eia, la.
D'accordo. Oh. Sì, buona serata, camerata.
Buona.
Scusa. Era veramente, eia, eia. Era veramente il presidente della Fondazione Almirante?
Era, non lo so. Perché parlava come parlano all'Istituto Luce,
cioè a Civitanova Marche.
Dietro il video della regia ci sono due personaggi.
Il sindaco comunista di Reggio Calabria, sì, di Civitanova Marche, ha tolto una via dedicata all'Almirante e l'ha intitolata a Mandela.
Il signor Tommaso Corvatta.
Alfredo da Milano, buonasera Alfredo.
Sì, buonasera signor Cruciani, buonasera signor Palermo.
Dimmi.
Prima che dico stronzo a chi di dovere, cioè all'onorevole avvocato della coppola di minchia di poco fa, volevo invece dire una cosa velocissima noce riguardo ai forconi, che non sanno che cazzo fanno lo sciopero neanche loro. Su questo io ho la terza media, gli posso dare subito la medicina. Scioperate, date 10 punti al governo, 3 rossi, 3 verdi e 3 gialli, e entro l'anno fate fare la legge elettorale, il sistema fiscale, eccetera, eccetera.
Vabbè,
questo
allora
riguarda i forconi, ma non ho chiamato per questo. Io ho chiamato per dire a quell'onorevole di poco fa,
sì,
e dire stronzo a Francesco, a Paolo o a Sisto, scegliete voi a chi, è buffone. Le spiego il perché. Io quando ero piccolo vivevo in Sicilia.
Un attimo, Alfredo, poi ti richiamo domani, fammi sentire Carmine da Roma. Carmine.
Sì, volevo dire qualcosa a proposito dell'omofobia, no?
Dimmi.
Senti, anch'io mi associo all'ascoltatore di Salerno, che insomma quando vede una coppia gay
prova. Ti fa schifo, volta,
mi fa schifo, però provo una sensazione.
Ti fa schifo, ma guarda, Cristian da Novare e altri che mi vogliono attaccare su questo, li rimando a domani. Domani, la Zanzara, 18:30, ciao.